Ok, dunque dicevamo delle informazioni logistiche. Abbiamo fissato le date per gennaio, per chi è interessato. Faremo venerdì 13 la full immersion, quindi 10, 13, 14, 17, momento di grande gioia per tutti. E poi il martedì 24 invece ce l'ho scritto. Vi ribadisco com'era la questione degli iscritti, visto che mi pare vi siate persi strada facendo. Lo scritto ammette all'orale o permette di registrare il voto a seconda dei voti che si prendono allo scritto stesso. Lo scritto di gennaio da quest'anno implica, se non superato, un blocco fino ad aprile e quindi allo scritto successivo. Lo scritto di aprile blocca fino all'ultimo appello della sessione estiva, quindi chi lo fallisce può venire da luglio. Abbiamo anticipato di un appello rispetto agli anni scorsi. Altrimenti, chi invece non fallisce lo scritto e quindi prende un voto che sia almeno 16, può essere ammesso all'orale con 16 e 17, oppure da 18 in su può decidere se registrare il voto o sostenere un orale integrativo. Il massimo voto ottenibile con lo scritto è 27. Il voto dello scritto vale per un anno accademico, il che vuol dire che può essere sostenuto l'orale o registrato il voto fino all'aprile del 2018. Quando beato chi c'ha un occhio, come si dice sempre, però comunque insomma è meglio saperlo. Domande? Oh, chiaramente con lo scritto si possono ottenere voti che arrivano fino allo zero se uno si applica proprio tanto. Non ho ancora fatto, ho deciso che forse con lo zero lo promuovo uno perché in qualche misura deve essere anche, insomma, no, quindi non è facile riuscire a sbagliarle proprio tutte, per cui non ci siamo ancora arrivati, siamo arrivati a 2-3 fino adesso, insomma qualcuno. Molto spiritoso ci è riuscito. Qualcuno che non aveva capito niente anche ci è riuscito perché era andato a rubare i risultati, ma ha sbagliato la lettera, per cui non ha messo le risposte dell'altro scritto e quindi ovviamente. Ma comunque, insomma, ecco, a parte queste cose divertenti che sono successe, in linea di massima, capita che uno non prenda almeno 15. Perché lo scritto, come vi ho detto dall'inizio, non è la stessa cosa dell'orale, richiede un certo minimo di capacità di gestione. E di fiducia in se stessi torniamo a bomba, no? Il problema è questo, l'ho scritto, dura 20 minuti. Dura 20 minuti perché? Perché prima ve ne davo 45 ed era una specie di bagno di sangue. Perché i primi 10-15 minuti uno è ancora abbastanza lucido, poi la pressione comincia a salire e dagli ultimi 2-3 minuti in poi tutti che cominciano a guardarsi intorno smarriti e chiede cose dall'altra parte dell'aula, a gente che ha altri iscritti, succedono dei disastri, insomma, impossibili. Quindi il consiglio è che voi leggiate le domande una prima volta senza intervenire. Lasciate che vi si formi un'opinione senza che ci pensiate sopra, rispondete, ricontrollate e consegnate. Il tutto prende 5-6 minuti. 7 al massimo. Questo è quanto. Perché continuare a guardare, come vi ho già detto, la ragione, se voi continuate, comincia a farvi le famose domandine. Ma sei sicuro che sia così? Perché io mi ricordo che una volta ha detto, perché quello mi ha detto che, allora comincia a girarti, che dici tu? Secondo te A o B? Quello C? Ah, perfetto, benissimo. E tutto così. Quindi lasciate perdere, voglio dire, ormai lo si sa. È una questione proprio di buon senso. Siccome la buona parte delle domande non è, come dire, enciclopedica e non è troppo capziosa, un po' capziosa per forza, perché se fosse troppo ovvia la domanda giusta sarebbe inutile, quindi ce n'è una o due che possono creare dei dubbi. Però quello che va preso in considerazione è quello che è scritto nella domanda. Cioè, se c'è una risposta che sarebbe giusta se è sbagliata. Non so se è chiaro. Ok? Il punto è questo, cioè il materiale con cui voi lavorate sono le parole che stanno lì, non dovete integrarle, non dovete modificarle, non dovete metterle in dubbio, criticarle, girarle, no, quello che è lì. Se ce n'è una che con quelle parole lì va bene, è quella. Fine. Non è difficile. Però appunto richiede un minimo di capacità di gestione dell'ansia e un minimo di capacità di autostima e autocredito. Dimmi.
Quando dice full immersion, dice orale scritto nello stesso giorno?
No, full immersion vuol dire una lezione di 6 ore in cui tratto praticamente tutti gli argomenti del programma, o perlomeno ci provo. Ovviamente per chi viene alla full immersion, se venisse con degli argomenti sui quali non è particolarmente ferrato, sarebbe meglio, perché è chiaro che rifà tutto il programma in 6 ore, è troppo. Il 13 gennaio, se era un quando. Ok. venerdì 13, io sono nato il 13, quindi per me il 13 è un buon giorno.
Quindi il secondo scritto è aprile?
Il secondo scritto è aprile, non so ancora la data, però
okay, no, vabbè,
non quella non l'ho ancora definita. La data del primo invece è il 24, come dicevo. 24, ore 10, qui si viene senza prenotazione, se alle brutte si aspettano tre quarti d'ora non è grave, e facciamo tutto rapidamente in giornata, una cosa rapida. I risultati escono di solito un paio di giorni, più tardi, e basta, direi che non mi viene in mente nient'altro. Domande per qualcosa che non mi è venuto in mente? Allora, lo dico per chi, non per voi, però per chi potrebbe sentire le registrazioni. I frequentanti sono obbligati a sostenere lo scritto, quindi voi. I lavoratori possono scegliere se sostenerlo o meno. Laddove decidano di sostenerlo, valgono le stesse regole, per cui se un lavoratore prende 14 salta la sessione anche lui e non ci sono ulteriori storie. Per chi invece dovesse essere del secondo o terzo anno vale la condizione del lavoratore, può venire a fare lo scritto, può anche fare direttamente l'orale, se fa lo scritto anche lui salta la sessione se sbaglia il voto, questo è piuttosto lineare. Allora, domande sulle cose che abbiamo detto finora, nuovi testi iniziati a leggere, qualche tipo di qualcosa, niente. Vi faccio presente che ringraziando Dio stiamo finendo. Alleluia, eleviamo un coro di angelico verso il Signore. Dovremmo fare ancora la prossima settimana, poi devo controllare, ma più o meno dovremmo esserci. C'è comunque il lunedì quell'altro la seconda lezione della professoressa Picchio, che sarà quindi il 12, quindi fino al 12 sicuramente. Il 13 vediamo se è il caso o meno di fare lezione.
Ci sarebbe anche il 15, 13 e 15 almeno è segnato.
Ha detto lei?
No,
sul calendario. È segnato sul calendario.
Ah, ma il calendario,
non mi permetterei.
Okay, poi ci guardo.
Per questo,
certo,
prego.
Io sul secondo capitolo del suo libro,
sì,
volevo sapere, ho trovato la similitudine col Capricorno. Io non ho, cioè, non capisco in che senso c'è questa similitudine.
Ah, ok. Perché sta leggendo il mio libro?
Così, ah. Mi porta avanti.
Ok. Allora, dunque, il mio libro credo che lo tratterò la settimana prossima o da giovedì pomeriggio, vediamo un attimo. Oggi volevo fare un po' di recupero e rimessa insieme di tutto il testo di Morà, perché dobbiamo integrarlo con un po' di cosette, diciamo che gli elementi li avete tutti, ma dargli una prospettiva un po' più coerente e concreta non è una cattiva idea. Allora, il testo di Morà, come abbiamo visto più volte, si chiama Sette saperi necessari per l'educazione del futuro, il che gli dà una specifica connotazione. Tra l'altro è un testo che gli è stato richiesto dall'UNESCO, che è una delle, è l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione e tutto ciò che ha a che fare, diciamo, con cultura e trasmissione del sapere. Perché gli è stato richiesto? Perché Morà è uno dei più grandi studiosi di questo genere di cose ed è, diciamo, una figura di riferimento per quanto ha a che fare con questo tipo di pensiero. Ha studiato il metodo estensivamente, ha scritto, se non mi ricordo, 6-8 volumi in proposito, che sono, diciamo, di un certo spessore, però è molto bravo anche come divulgatore, tant'è che appunto sta scrivendo tutti questi piccoli librini per aiutare a capire un po' più le cose tutti quanti, e in particolare questo dei Sette Saperi fa parte di una specie di trilogia che si è completata recentemente, con La testa ben fatta e Insegnare a vivere, che sono gli altri, uno ve l'ho fatto vedere, l'altro insomma comunque è lì. Ora, qual è il problema? Il problema è chiaramente in quale macro area di studio di sociologia generale si potrebbe inserire, secondo voi? Qual è il concetto di sociologia generale che si fa, come dire, chiaramente avanti quando ragioniamo di queste cose? Cioè, un libro che si occupi dell'educazione del futuro, da un punto di vista sociologico, sotto quale heading dovrebbe andare di tutte le varie cose che abbiamo studiato finora? Qual è il macro processo che è interessato da questo tipo di attività? Che è il tipo di domanda che vi dovreste cominciare a porre in generale, perché ormai la griglia di riferimento ce l'avete e quasi tutto quello che succede nel mondo può rientrare nelle categorie che avete a disposizione. Cominciare a ragionare in quest'ottica e cominciare a ragionare un po' meglio, come si dice. Niente, no. Ci ha provato, si è fermata lì. nessuno che azzardi. Ci picchia, scarsa voglia di protagonismo qui dentro quest'anno, com'è? Il processo di socializzazione. Qui stiamo parlando di trasmissione della cultura, stiamo parlando di che cosa dire alle generazioni successive, stiamo parlando di come dotarli di una cultura soggettiva che funzioni. Questi sono i punti rilevanti della questione. Come vi ho detto fino alla nausea, una cultura soggettiva che funzioni è il miglior antidoto alla paura, all'ansia, all'incertezza e uno dei migliori fondamenti per un qualche tipo di sicurezza auspicabile, quindi vi riguarda direttamente. Il problema del tempo è che non abbiamo nessun quadro di riferimento, non abbiamo nessun letto di Procuste utile per dare una forma a questa realtà e abbiamo paura. Semplice, non è difficilissimo, è abbastanza lineare. Dopodiché le paure ovviamente vengono sfruttate, vengono, come dire, meglio definite, vengono fomentate dai media, dal potere, perché è utile avere gente che ha paura. Gente che ha paura ragiona poco, si presta a scambi che non gli convengono, un sacco di cose, quindi da questo punto di vista. Però non è quello il problema è a monte, il problema è che c'è una paura che serpeggia e che qualcuno strumentalizza. E non l'ha fatta lui, cioè per altre ragioni, cioè perché il nostro paradigma, come vi ho detto, sta andando a pezzi. Non è più in grado di dare senso, non è più in grado di spiegare, non è più in grado di far capire perché, non è più in grado di... Non funziona, semplice. Più o meno la questione è questa. Quindi la domanda che è stata posta ora, e non a caso, quindi, come vedete, perché qualcuno se ne rende conto che il paradigma non funziona più, e comincia a porsi il problema: che ci metto al posto di questo? Visto che questo non funziona più, toccherà farne un altro. E quale paradigma scegliamo? Ecco, questa è una domanda che purtroppo è mal posta, perché di nuovo c'è quella che Kuhn chiama una fase di scienza rivoluzionaria, ovvero sia c'è un momento nel quale il vecchio paradigma non regge più e il nuovo paradigma non è ancora arrivato. E non è che lo vai a prendere al supermarket, mi dà un etto di paradigma per favore, vorrei, come diceva ai tempi quello, vabbè, andiamo a comprare sta amalgama. Ecco, allora il punto della questione è: come facciamo a fare in modo che arrivi un paradigma migliore di quello con cui stiamo lavorando finora? E soprattutto, cos'è un paradigma? Perché ho l'impressione che non abbiamo ancora parlato, da cosa sbaglio, vero? Allora, paradigma è un termine che chi ha fatto il classico dovrebbe conoscere abbastanza bene, perché è quel famoso insieme di voci verbali che ti permettono di affrontare qualunque situazione in latino, no? Amo, amas, amavi, amatum, amare, eccetera, eccetera, eccetera. Rosa, 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 eccetera. Comunque, il punto della questione quindi è che è un kit di elementi sufficienti per sviluppare parecchie altre cose, diciamo, è una specie di matrice per certi versi. Da Thomas Kuhn, che è stato un filosofo della scienza del secolo scorso molto noto, che ha scritto un libro che si chiama Struttura delle rivoluzioni scientifiche, dove parla di questo discorso, il termine paradigma è stato anche ripreso e adattato alla ricerca scientifica. La ricerca scientifica per farlo diventare cosa? Diciamo una matrice disciplinare dal suo punto di vista, ovvero sia un insieme di idee, assunti, visioni che la gran parte dei ricercatori di un certo settore disciplinare condivide e che quindi forma la base sulla quale viene costruito il sapere di questa disciplina. Okay? Kuhn era molto intelligente da questo punto di vista, bisogna dire, e quindi si è ben reso conto di una cosa che gli scienziati, diciamo, di vaglia, gli scienziati di razza sanno perfettamente. Gli altri tendono a perdere un po' di vista, come anche tutto il resto della popolazione, ovvero sia che la scienza è, in linea di massima, il sapere scientifico è un sapere temporaneo. E quindi i paradigmi non sono dati, i paradigmi cambiano e riflettono, in linea di massima, l'evolversi delle conoscenze, l'evolversi delle convinzioni, perché il paradigma non è soltanto un insieme di informazioni scientifiche, un insieme di concetti applicabili in un momento di scienza e di ricerca, ma diventa anche un po' il fondamento della visione del mondo di un gruppo. Lo possiamo mettere in stretta correlazione col concetto di cultura oggettiva. Perché vi dico questo? Perché superando l'idea che la scienza sia un'attività separata dal resto della vita e riportando invece la scienza all'interno del sociale e quindi trasformandola in un'attività anche sociale, da ciò che dice la scienza derivano una serie di visioni, una serie di impostazioni anche valoriali che permettono di dare una forma alla società. Qual è la forma della società? La stratificazione sociale, come abbiamo detto più volte, no? Quindi il posto che si occupa all'interno della stratificazione sociale, che è lo status, tanto per riprendere un po' di cosette, viene influenzato anche dal paradigma vigente all'interno di una società. Quindi, grandi passaggi paradigmatici, tanto per darci una regolata, beh, per esempio il passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano, che ha causato molte più conseguenze di quelle che abbiamo preso in considerazione finora, ma sulle quali non ci dilunghiamo più di tanto. Qual era questo passaggio? Dalla Terra come centro dell'universo, circondata dai cieli, delle stelle fisse e dei pianeti, con Padre Eterno oltre, alla Terra come pianeta che ruota attorno a una stella, la quale per un certo periodo viene considerata il centro dell'universo, dopodiché questo centro dell'universo ce lo siamo perso perché non sappiamo più dove sia finito, se sia o meno finito l'universo, insomma tutta una serie di cose. Diciamo che ad oggi noi conosciamo circa 18 miliardi di anni luce di regione cosmica intorno a noi, ma presumiamo ce ne siano potenzialmente n.000 altri, quindi insomma abbiamo le idee non molto chiare sulla questione, insomma, fondamentalmente. Quindi capite che questo cambiamento di prospettiva implica una serie di cambiamenti piuttosto massicci, tanto per dirne una, che è quello che viene normalmente esemplificato col famoso Galileo che deve cambiare idea, implica che un certo tipo di potere della Chiesa tramonta, perché fino ad allora il grande punto della cultura occidentale era stato far conciliare le idee delle sacre scritture con quello che la scienza in qualche modo scopriva, con la filosofia, non saprete, la scolastica, tutta una serie di attività di questo genere. Con Galileo questo non è più possibile, perché quella famosa visione appunto con la Terra al centro salta. Sapete perché? Vi ricordate? Qualcuno sa che cosa scopre Galileo, con cosa scopre che Galileo, eccetera eccetera?
Con il cannocchiale scopre
le fasi lunari.
No, scopre i satelliti Medicei di Giove. I satelliti Medicei di Giove cosa significano? Significano che Giove ha pure lui delle lune, come ce l'abbiamo noi, e quindi Giove è un pianeta come noi, e quindi c'è qualcosa che non va nella faccenda che si era tramandata fino ad allora. La storia è lunga e complicata, però diciamo che per il momento ci dovrebbe essere sufficiente questo discorso. Quindi il cambiamento di paradigma è un cambiamento che, come dire, avviene nel tempo, col tempo, perché prima che noi si metabolizzi il fatto che è cambiato il paradigma e che tutto quello che derivava da quel paradigma dovrebbe essere modificato, ce ne vuole parecchio, no? Vi faccio presente, non so se ve l'ho già detto, ma che noi continuiamo a dire tutte le mattine alla radio: il sole sorge alle ore X e tramonta alle ore Y, e questo è paradigma tolemaico. È come se parlassimo nel 1300, perché noi tendenzialmente dovremmo dire: il sole comparirà all'orizzonte alle ore X e scomparirà all'orizzonte alle ore Y, perché lui sta fermo, siamo noi che giriamo. Quindi noi continuiamo a comportarci come se il paradigma copernicano non fosse accaduto. Peraltro noi continuiamo, non so se avete fatto il caso, quanti secondi ci sono in un minuto?
60.
E quanti decimi di secondo ci sono in un secondo? 10. Ci avete mai fatto caso che cambia l'unità di misura? Cioè nessuno ha notato che fino ai secondi contiamo in base 12 e dai secondi in giù contiamo in base 10. Perché? Perché quelli che hanno cominciato a contare le ore, i minuti e i secondi erano gli assiro-babilonesi, parliamo di 3500 anni fa. Noi stiamo ancora con le ore degli assiro-babilonesi. Dopodiché, quando abbiamo scoperto i decimi di secondo, era arrivato il sistema metrico decimale e quindi non siamo più andati in base 12, ma abbiamo continuato con la base 10. Quindi, come vedete, di cose strane ce ne sono tantissime. Il problema è che un po' le sorvoliamo, un po' le diamo per scontate, un po' non ci facciamo caso, ma di permanenze all'interno della nostra cultura ce ne sono a iosa, anche di cose che non immagineremmo mai, fondamentalmente, no? Quindi, prima che tu sostituisca un paradigma intero con tutto quello che un paradigma comporta, ci vuole un sacco di tempo e fino ad oggi noi pensavamo che fosse qualcosa che era successo prima ma che non avremmo più dovuto vivere, perché la nostra scienza l'abbiamo costruita come un discorso che doveva essere invece certo, affidabile e oggettivo. Quindi, diciamo, finora abbiamo fatto questi cambi di paradigma, si sono detti in tanti, d'ora in poi non ci dobbiamo più porre il problema. Erano disgraziatamente troppo ottimisti. Nel frattempo ci sarebbe stato un altro cambio di paradigma. Qualcuno viene in mente con cosa lo potremmo... In che paradigma siamo noi oggi? Nel paradigma copernicano normale o è cambiato qualcosa? Tecnologia non è proprio un paradigma, è un'applicazione. Ci vorrebbe un qualche tipo di evento particolare che segni una discontinuità. No, la rivoluzione scientifica è il copernicano.
Della Terra.
No, c'è stata la relatività di Einstein. No, questa cosa pare che sia passata un po' come dire. Anche Einstein lo diceva di no. Non mi sembra che si sia registrato molto il discorso. La relatività di Einstein ha una serie di ricadute che ancora non avevamo messo a fuoco, adesso stiamo cominciando a metterle a fuoco. Relatività, per esempio, significa mancanza di certezza. Quindi una scienza che si pretende certa ma si fonda su un paradigma di relatività, qualche problema me lo genera. Non solo, ma nel frattempo abbiamo avuto anche la meccanica quantistica, che ad oggi non è che sia molto più chiara. C'era un mio amico che sente le mie lezioni perché si diverte, che mi ha pubblicato sulla pagina Facebook un'altra scoperta relativa al bosone di Higgs, che pare essere composto anche lui di ulteriori subparticelle delle quali nessuno capisce niente, tanto per cambiare. Però insomma, diciamo che ecco, nel momento in cui abbiamo scoperto che l'atomo non era esattamente quello che immaginavamo, è successo di tutto di più, anche perché al momento tra meccanica quantistica e relatività ancora non sono riusciti a mettere le cose in chiaro, non sono due sistemi compatibili, è come se a un certo punto ci fosse uno scarcio, cioè fin qui vale questo e da lì in poi vale quell'altro, un po' come il base 12 e il base 10 di cui abbiamo già parlato, però insomma diciamo che la questione è piuttosto complicata. Quindi questi paradigmi che si succedono hanno come dire, una serie di conseguenze su quello che noi facciamo. E soprattutto trovarsi al momento della transizione paradigmatica è complicato, perché nessuno ti spiega dove stai andando, nessuno ti dice cosa succederà domani, nessuno ti dice guarda questa è la prossima cosa che farai, la devi fare tu. E noi ci troviamo esattamente in questa situazione, perché appunto il nostro paradigma ha retto estensivamente fino a qualche decennio fa, mettiamola così, dopodiché i grandi progressi del sapere stesso lo hanno messo in crisi. Perché cosa succede, ci dice Kuhn, tanto per chiudere la questione? Che il paradigma si installa in qualche modo, si conferma, si pone, e sulla sua base permette una crescita della conoscenza. Questa conoscenza, evidentemente, man mano che si sente più sicura e più solida, mira a conoscere altro. E quindi la sfera di ciò che il paradigma intende descrivere aumenta. Ci siamo fin qui? Qual è il problema? È che man mano che ci si allontana dal nucleo centrale del paradigma, le mancanze della conoscenza vengono sempre più in vista. E quindi cominciamo a imbatterci in eventi che non siamo in grado di descrivere col paradigma. Eventi che all'interno del paradigma generano disturbo, incertezza, calcoli errati, eccetera, eccetera, eccetera. Questi eventi si chiamano anomalie, ovvero sia delle cose che esistono, testimoniate, esistenti, che però non sono spiegabili all'interno del paradigma. Credo di avervi fatto un esempio di anomalia, ma ce ne so, a iosa al momento, però comunque. Uno dei più vicini probabilmente anche alla vostra esperienza è l'agopuntura, dovrei averbene parlato, suppongo, non so, però insomma, perché qualcuno si è sottoposto a cure con agopuntura, ha avuto modo di avere dei risultati positivi, eccetera, eccetera. Io mi curo con l'agopuntura da anni e devo dire che mi ha salvato un paio di situazioni piuttosto tragiche, con i legamenti e tutto il resto, ma in un sacco di posti l'agopuntura oggi viene utilizzata come terapia antidolorifica per chi non ha per chi è allergico a tutte le varie misture che vengono date, eccetera, eccetera, fino ad essere utilizzata in caso di parto. Quindi funziona. Questo diciamo che è il punto centrale. Funziona, ma non è spiegabile all'interno della medicina occidentale. Tant'è che ci sono una serie di ricerche che stanno andando avanti da decenni per cercare di spiegare in termini della nostra medicina perché funziona l'agopuntura, senza riuscirci, perché l'agopuntura si fonda su un paradigma completamente diverso. L'agopuntura si fonda sull'energia vitale, che è il famoso Qi, che è in contatto col famoso Tao di cui parlavamo qualche volta fa, e gli squilibri all'interno di questa energia vengono ritenuti responsabili di una serie di sintomi, malattie, dolori, eccetera, eccetera. Quindi l'agopuntura serve a far cosa? A sollecitare alcuni punti sensibili all'interno dell'atlante energetico che è il corpo umano, ristabilendo gli equilibri energetici. Il problema è che per noi questa energia non esiste. Nel nostro paradigma non c'è. Quindi ne vediamo i risultati, vediamo che funziona e ci arrovegliamo per cercare di spiegare perché funziona secondo il nostro punto di vista. Ma quella funziona secondo un altro punto di vista. Il che vuol dire che appunto è un'anomalia, cioè non è spiegabile, funziona ma non capisco perché. E questo funziona ma non capisco perché ce ne sono mille, ma ci sono pure quelle che invece non funzionano e non capisco perché. Per esempio, forse della materia oscura già ve ne ho parlato? No, mi si mischiano un po' le classi e poi la materia oscura mi diverte tanto, per cui lo uso sempre. Sapete cos'è la materia oscura? A parte Star Wars evidentemente, a Morte Nera non c'entra niente. La materia oscura è un problema, diciamo che risolve un'anomalia, o perlomeno dovrebbe risolvere un'anomalia. Qual è questa anomalia? Il fatto che noi, in questa, come dire, in questo delirio descrittivo e conoscitivo di cui vi parlavo poco fa, abbiamo esteso la nostra capacità cognitiva, secondo noi, all'intero universo. E quindi abbiamo formulato delle leggi che valgono ovunque. 18 miliardi, 7 miliardi, 5 miliardi, dopo. Di anni luce, fa lo stesso, quello che diciamo qui vale pure lì. Allora però c'è un problema, perché sulla base di questi calcoli ci dovrebbe essere molta più materia nell'universo di quella che noi osserviamo, e non è che ne osserviamo poca. Il problema qual è ancora? Che non è poca la differenza fra la materia osservata e quella che dovrebbe esserci secondo i nostri conti, c'è il 75% di materia che manca all'appello. 75% comincia a essere una cifretta interessante. Allora, siccome il paradigma tende a mantenersi, cosa dice? Ho sbagliato? No, ti dice la materia c'è ma non si vede, perché si è andata a nascondere dietro qualche angolo cosmico e mi pia pure per il culo che mi fa così, ci sono, ecco. Quindi noi stiamo spendendo centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro, a cercare sta benedetta materia oscura che ci dimostrerebbe che i nostri calcoli sono giusti, e non la troviamo. E questo è il bello, cioè ci dovrebbe essere tre volte tanta materia di quella che vediamo fuori, quindi non so quanti miliardi di galassie, ormai ho perso anche il conto, no? Tanta materia, però tutta sta materia sta inspiegabilmente da qualche parte dove non riusciamo ad arrivare a vederla. Però c'è, perché i calcoli sono giusti. E questo è il punto, non so se mi spiego. Quando parliamo del letto di Procuste, il letto di Procuste è fuori, uscite un attimo, ne vedete quanti ne volete, perché questo è il letto di Procuste. Il letto di Procuste è rifiutarsi di rendersi conto del fatto che potremmo aver sbagliato i conti e fare qualsiasi cosa pur di dimostrare che invece i conti tornano. Non so dove vadano, però insomma tornano. Né da dove vengano fondamentalmente, forse stanno insieme alla materia oscura a farsi un cappuccino al bar alla fine dell'universo. Ma comunque, ad ogni modo, questo è quanto. E di questa serie di cose ce ne sono quante ne volete ultimamente. Negli anni, mi ricordo se 20 o 30... un tizio che si chiamava Charles Fort ed era un patito della scienza, a un certo punto ebbe una di quelle illuminazioni un po' così e si rese conto che nelle riviste scientifiche, se ci fate caso ancora oggi, alla fine c'è una paginetta nella quale ci sono gli eventi inspiegabili, che sono giusto appunto le anomalie. Ai tempi erano piogge di rane in pozzi assortiti, comportamenti inediti dei corpi, eccetera eccetera. Allora, perché questi avvenimenti vanno a finire in fondo, nelle pagine in fondo? Chiaramente perché sono ritenuti rilevanti, vengono messi lì come a dire guarda, ci sono anche queste cose divertenti che accadono, ma noi però sappiamo tutto. Allora, Charles Fort, che era un tipo un po' pignolo, comincia a prendere tutte le varie riviste e in breve mette insieme tre volumi di avvenimenti inspiegabili che chiama il libro dei dannati, ovvero sia tutto quello che la nostra scienza per sua stessa ammissione non è in grado di spiegare. E tre volumi di roba sono parecchi, e questi sono soltanto gli anni 30, per cui figuratevi quant'è che andiamo avanti con sta solfa. La questione è che la nostra scienza, il nostro paradigma, il modo nel quale noi abbiamo costruito il nostro conoscere, certe cose le vede e certe cose no. Questo dovrebbe risultarvi abbastanza chiaro se vi ricordate quello che abbiamo detto per la cultura oggettiva. Vi ricordate realitet, culture oggettive? E c'era uno scarto. Ecco, quello scarto è il responsabile spesso e volentieri della nostra mancanza di comprensione, nonché assoluta cecità, nei confronti di alcuni aspetti della realtà. Perché la conoscenza nasce dalla riduzione. La riduzione consapevole, magari una riduzione che quando incontra delle situazioni di questo genere dica ok, dove ho sbagliato? No, ok, dove sei sbagliato? Perché non è quello il punto. Il mondo sta là, è quello che è. Siamo noi che dobbiamo fare qualcosa per capirlo meglio. Non dobbiamo costringerlo ad essere come noi abbiamo deciso che lui debba essere, perché non funziona. Semplicemente questo, non funziona così. Ok? Quindi noi oggi ci troviamo esattamente in questa fase di crollo paradigmatico, questa fase di autoimplosione del paradigma, e ci stiamo interrogando su dove diavolo andremo a finire, quali saranno i nuovi strumenti con i quali capiremo la realtà, che ci metteremo dentro, cosa insegneremo ai nostri figli, eccetera, eccetera, eccetera. E il libro di Morin viene a rispondere esattamente a questo tipo di domanda. E come avrete notato, mette a fuoco sette saperi che non hanno niente di canonico. Non c'è botanica, non c'è geografia, non c'è chimica, non c'è latino. Tutta questa roba, improvvisamente, secondo Morin, scompare o viene trasmessa in qualche altro modo. Certo, c'è sempre internet, però abbiamo visto che anche internet ha una serie di sue difficoltà. Qual è questo sapere che dobbiamo mettere a fuoco? Prima di tutto, ed è quello che sto cercando di fare da quando abbiamo cominciato le lezioni, dobbiamo conoscere la conoscenza. Questo è il punto centrale, il punto assoluto della questione. Se noi non ci rendiamo conto che conoscere è un'attività complessa e per certi versi deficitaria, per certi versi creativa, non andiamo da nessuna parte. L'idea che la conoscenza sia oggettiva, quindi sia qualcosa di irrevocabile, scritto da qualche parte nella pietra, sulle tavole di un qualche dio, è una idea che abbiamo terribilmente e tristemente superato. Poteva essere consolatoria, ma non funziona. Vi ricordo, come diceva Weber, noi siamo in una sezione finita all'interno di un'infinità priva di senso del divenire del mondo. Priva di senso vuol dire che non c'è una verità. Tant'è che oggi, venendo alla radio, sentivo uno che prendeva in giro l'idea di post-verità che si sta affermando oggi nei circoli, no? Perché a fare le etichette siamo bravissimi, a metterci intorno a un sapere e di farle diventare operative meno, ma a farle siamo bravissimi. Quindi siamo nel tempo della post-verità, che però è un concetto estremamente, come dire, scivoloso per molti versi, ma vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi, che cosa succede? Che con Weber sappiamo di essere i responsabili del sapere, e quindi dovremmo renderci conto dei modi attraverso i quali lo mettiamo in piedi. Perché conoscere, come vi ho detto, come avete probabilmente già letto, non è per niente ovvio. Conoscere si fonda su una serie di processi dei quali spesso e volentieri non siamo consapevoli. E che integriamo automaticamente. Saprete forse che nel nostro campo visivo ci sarebbe una zona cieca. Il nostro occhio funziona bene, ma non riesce a vedere, a mettere a fuoco tutto. Ci sarebbe un punto al centro del nostro sguardo dove non vedremmo. A voi risulta di avere un buco nero al centro dello sguardo? Ah, perché lo integriamo. No, il nostro sistema è fatto in modo tale che dove c'è un vuoto vengono messe delle cose che dovrebbero in qualche misura far scomparire questo vuoto. Ecco, è quello che noi facciamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Correggiamo. Se voi, quando farete la tesi, continuerete a rivederla solo voi, avrete una miriade di errori di battitura. Perché? Perché noi dopo un po' sugli errori di battitura sorvoliamo. Cioè lo vediamo, ma la mente lo traslittera automaticamente corretto, e quindi l'errore rimane lì. Non so se avete visto quei giochi su internet che ti danno le parole con le prime lettere giuste in mezzo a un casino frenale, e tu lo capisci uguale. Ecco, funziona nel bene, funziona nel male. Quindi noi siamo molto più creativi di quanto non si pensi. E questa creatività in qualche modo dovrebbe essere accolta all'interno del processo di conoscenza, che è il modo, per esempio, Einstein, che, no, come dire, ha fatto la relatività, quindi sappiamo essere uno scienziato di una certa importanza. Cosa diceva? Diceva: per carità, tutta la matematica del mondo, ma se non avessi la mia intuizione non avrei mai scoperto un accidente. Noi privilegiamo regolarmente gli strumenti a scapito delle qualità necessarie per utilizzarli. Siamo convinti che uno strumento faccia l'attività. No, adesso vedete le pubblicità, tutti i fotografi con i propri cellulari. No, perché il fotografo non è la macchina, sei tu. c'è uno strumento comodo, va bene, ma se anche non ce l'hai, può essere un eccellente strumento, può essere un eccellente fotografo, perché il problema è l'occhio del fotografo, non lo strumento col quale fai la fotografia. E se tu continui a pretendere che sia lo strumento che fa le cose, continui a spossessarti di tutte le tue abilità, continui ad espropriarti, continui ad essere vittima di una alienazione ben più profonda di quella degli operai di cui parlava Marx, no? Perché ritieni che ti basti avere qualcosa per essere chissà chi, e invece rimani sempre lo stesso stronzo con un altro cellulare. E questo sarebbe il caso che ci lo sbattessimo in testa, perché con questi smart objects stiamo cominciando a, come dire, esagerare un tantino. Gli smart people sono finiti, gli smart objects sono quelli che dovrebbero risolvere il problema degli smart people, che nel frattempo sono diventati una banda di rincoglioniti. Ecco, sarebbe opportuno che ribaltassimo questa prospettiva, perché non funziona così. Siamo noi quelli rilevanti, tutto il resto è un, diciamo, supporto che va bene fino a un certo punto, ma che non può diventare, non può rubare la scena al reale protagonista della questione. Il reale protagonista, che ci piaccia o meno, continuiamo a essere noi. E quindi questa cosa la dobbiamo capire, ce ne dobbiamo rendere conto. Il conoscere è un'attività complicata. Perché è un'attività complicata ulteriormente? Perché, come forse avrete capito, conoscere non è semplicemente un gesto cognitivo astratto. Perché quella è la famosa scienza che ci hanno insegnato a descrivere così. Per noi conoscere è essere noi stessi e manifestarci. Quindi nel conoscere ci investiamo molta più emozione, molta più importanza, molto più senso di quanto non sia semplicemente falsificare o meno una legge scientifica. E quando scopriamo che quello di cui eravamo convinti è sbagliato, abbiamo delle difficoltà ad ammetterlo, perché non è semplicemente un problema astratto, ma è un problema di carne, è un problema di ingrammatura, è un problema di interiorizzazione. Noi siamo in parte quel sapere. E quindi siamo disposti a fare carte false pur di mantenerlo in piedi, perché salvando il sapere salviamo noi stessi, che è un po' il motivo per cui il paradigma regge molto più a lungo di quanto non dovrebbe, perché non è facile ammettere di essersi sbagliati per 2, 3, 400 anni, non è facile ammettere di aver fatto tutta una serie di cose di grande momento, come creare delle istituzioni politiche, creare delle istituzioni organizzative, generare un pianeta fatto in un certo modo, sulla base di una prospettiva sbagliata? Non so se vi ricordate quello che dicevamo dei valori qualche giorno fa. Puoi accettare di aver fatto un disastro se avevi ragione, ma nel momento in cui hai fatto un disastro ci avevi pure torto. È tosta. Allora preferisci girarti dall'altra parte e far finta di niente, che è esattamente quello che stiamo facendo. Però, come dire, il tempo comincia a stringere, quindi non è che ce lo possiamo permettere ancora a lungo. Però esattamente quello è il problema. Nel momento in cui tu riconosci che conoscere è un'attività umana, un'attività in parte creativa, un'attività in parte sottoposta ad errore, già stai un passo avanti. Perché stai imparando a riconoscere un'altra cosa, che l'incertezza è una condizione esistenziale, è la condizione esistenziale, non è un errore, non è una circostanza nella quale ti trovi in certi momenti perché sei stato sfortunato. Tu vivi perennemente nell'incertezza, perché il tuo sapere non è mai un sapere così preciso come tu vorresti. Tant'è che noi trasferiamo la precisione del sapere in qualunque attività vitale, come credo di avervi già detto. No, noi non andiamo a fare una passeggiata, noi accendiamo il nostro rilevatore GPS che ci dirà quanti cazzo di centimetri abbiamo percorso, al costo di quante calorie, e in quanti secondi, millisecondi e centisecondi. Ma chi se ne frega, ce lo siamo mai posto quel problema o no? Perché devo sapere questa cosa? Qual è la ragione per la quale non mi basta uscire e correre finché mi sento le gambe che reggono e poi rallentare un minimo e poi magari riprendere? Dovrei essere io a sapere come si comporta il mio corpo, non il mio orologio, non il mio paio di scarpe, non il software o l'app, perché quelli stanno fuori, no? Dovrei essere io a imparare fino a dove posso giungere con i miei muscoli, la mia resistenza, la mia psiche, la mia capacità di sacrificio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è allenarsi. Non è un caso che per secoli l'allenamento fosse la parte più importante della gran parte delle attività fisiche, perché allenamento voleva dire conosci te stesso, da un altro punto di vista, ma quello è. Conosci te stesso non è semplicemente sappi quanto sei stronzo, come abbiamo detto più volte. Conosci te stesso è anche sappi fin dove puoi arrivare, fin quanto puoi fare, oltre dove non devi andare per il bene tuo e degli altri. sapere quanto alcol reggi, sapere quanto sonno reggi, sapere quanti riflessi hai, tutte queste cose sono piuttosto importanti. Non è detto che tu sia perfetto nel saperlo, ma se ti ci sei avvicinato, puoi allenarti bene senza dover avere la tua app che ti suona qualcosa e ti dice: oh, basta. Ma io potrei continuare a correre, ma per oggi basta, perché c'è una specie di genio nella lampada o nella bottiglia che ti sta dando delle comunicazioni. Dovresti saperlo tu. Un giorno potrai fare molto più di quello che ti chiede l'app, il giorno dopo, qualche giorno dopo, probabilmente non riuscirai a farne manco la metà. Ma è normale, perché sei un essere umano, non sei una strafottuta macchina. 5 minuti di break. Allora, abbiamo quindi visto la prima delle questioni, ovvero sia conoscere la conoscenza. Interrogarsi su come conosciamo, quali sono le forzature, i compromessi, le integrazioni, gli errori che facciamo più o meno scientemente nel momento in cui appunto conosciamo. Conoscere è un'opera infinita. Troverete uno dei migliori passaggi del libro in cui ci dice appunto Morin che la razionalità è di fatto un andirivieni continuo tra la realtà e quello che noi cerchiamo di dirne. Vi avevo detto ai tempi che ricorda un'attività di approssimazione al limite, se vogliamo usare una figura matematica, no? Ci avviciniamo, ma non arriveremo mai alla perfetta conoscenza. Credo che forse ci sia parecchia strada prima di arrivare a qualcosa che assomiglia alla perfetta conoscenza, pur non essendolo, visto come siamo combinati attualmente, però insomma, diciamo che nel complesso questo è uno dei punti centrali. Quindi, che cos'altro c'è che va in qualche misura preso in considerazione? Una cosa l'abbiamo detta estensivamente, la faccenda della contemporaneità. No, bella parola. Contemporaneità, anche detta simultaneità, vuol dire che Morin tende a farci comprendere, anche se difficilmente a praticare, perché come abbiamo visto il nostro intelletto funziona in modo diacronico, per cui essere simultanei non ci viene abbastanza, anche se poi oggi questa cosa del multitasking, no? Tutti quanti dicono multitasking, è una cosa che tendenzialmente ci si avvicinerebbe. Però guarda caso, di nuovo, è una cosa che ha a che fare con la performance, con la capacità di fare cose, difficilmente con la capacità di invece considerarsi simultaneamente più cose, più che farne, esserne. Ecco, diciamo che l'idea centrale è quella. Perché? Perché appunto abbiamo visto che parcellizzare la nostra appartenenza implica in qualche misura creare delle gerarchie al suo interno, per cui alcuni ruoli ci sembrano e diventano di fatto più importanti di altri. Per chiarire questo discorso della simultaneità, Morin crea anche un'immagine grafica, che è quella degli anelli, non so se l'avete visti, che sono queste tre parole con tutte freccette a due punte che li connettono e che sfondano anche la pagina, sfondano il flusso del testo, non so se avete visto, no? Creano un senso, un minimo di disordine. Perché? Perché appunto quello che lui vuol farci presente è che noi siamo costantemente, continuamente, contemporaneamente quelle cose tutte insieme. Uno in particolare è quello individuo, società, specie, che è, diciamo, probabilmente uno dei cuori pulsanti del problema contemporaneo. Che vuol dire? Vuol dire che noi siamo, come abbiamo imparato a pensare quando abbiamo parlato del ruolo, no? Vi ricordo, voi siete costantemente figli, amici, partner, studenti, giocatori di hockey o quello che diavolo, guidatori, eccetera, votanti, elettori, eccetera, eccetera. Quindi questo è inscindibile, è tutto lì, sempre, continuamente. Non è che una volta siete solo una parte di questo e una volta ne siete solo un'altra. Allo stesso modo voi siete costantemente individui o soggetti, come io preferisco dire, quando andiamo sul mio libro lo spiegherò un po' meglio, soggetti, ma anche componenti della società, quindi inseriti in un contesto, in un collettivo, in un gruppo più ampio, e anche parti della specie umana, tutta. E queste tre specifiche non sono gerarchicamente sottomesse come facciamo noi, quindi prima di tutto siamo noi stessi, poi se ci resta tempo qualcosa per la società e poi della specie chi se ne frega, perché più o meno è questo il punto col quale ci stiamo confrontando oggi. Noi dovremmo comportarci o cercare di comportarci avendo sempre costantemente presenti queste tre cose. Che vuol dire essere membri della specie umana? Vuol dire, per esempio, preoccuparsi del tema dell'ambiente e di ciò che stiamo per lasciare alle generazioni successive. Le specie funzionano così, le specie si preoccupano come, diciamo, soggetto trascendentale, sono impegnate nel restare in vita e nel perdurare. In qualche misura sarebbe anche una struttura che potrebbe essere forse più accogliente, più rassicurante della struttura che abbiamo fatto noi, no? Perché la specie è intenta a sopravvivere, a trasmettere, a migliorarsi, a restare. In qualche misura è un concetto che si inserisce perfettamente all'interno delle nostre costellazioni di ansie da stabilità. Però per qualche ragione, forse per il fatto che comporta una serie di limiti alle nostre pretese attività libere, con la specie noi abbiamo poco a che fare. Ma anche il discorso della società è un discorso che abbiamo visto essere, pur con tutte le critiche che abbiamo fatto del termine società, un discorso importante. Perché? Perché molte cose noi le otteniamo soltanto cooperando, le possiamo realizzare, risolvere o correggere soltanto se siamo in tanti a farle. Da soli siamo un po' fuori scala, per quanto ci si possa pensare fantastici, fighissimi, straordinari, eccetera, eccetera. E tra l'altro vi faccio notare una cosa che forse non so se avete notato, ma può darsi, che abbiamo un fortissimo ricorso al supereroe ultimamente, che è divertente da certi punti di vista, perché come vedremo a momenti, un altro dei problemi del paradigma è che ci siamo persi tutto un versante del modo di conoscere e di ragionare umano, che ha a che fare con l'immaginazione, col mito, con tutta una serie di schemi probabilmente anch'essi piuttosto stabili all'interno della nostra condizione umana, che abbiamo però messo da parte e tolto di mezzo perché noi siamo scienziati, siamo rigorosi, siamo tutte queste cose qui. Però tutto questo non è che è scomparso, perché dire che non c'è una cosa ma poi farlo scomparire un'altra tanto per cambiare, quindi è lì. E emerge in una serie di cose, emerge nella fiction, emerge nelle figure, nelle configurazioni che prendono le attività, emerge da un sacco di punti di vista. E oggi come oggi noi abbiamo quasi dappertutto i supereroi. Non è semplicemente una questione hollywoodiana, perché di nuovo, non è che l'ha fatta Hollywood la fame di supereroi. Hollywood si limita a cavalcarla, perché c'è, no? Ma sono dei supereroi buffi. Non so se ci avete fatto caso, se l'avete notata sta cosa, su quasi tutti i supereroi che hanno dei grossi problemi ad essere supereroi. Quindi non capisci più se tu vuoi essere fichissimo o no. No, pensate a com'erano quel fumetto lì, gli straordinari, gli impensabili, gli incredibili, esatto, famiglia di supereroi alle prese con delle situazioni assolutamente non da supereroi, no? Cioè un supereroe gli chiedi il conto perché ha rotto delle macchine inseguendo un cattivo, pare brutto, però ecco, succedono una serie di cose di questo genere. E quindi l'uomo ragno che non vorrebbe, com'era, Superman che preferirebbe essere un ragazzino normale, no? Tutte ste fregnacce, ma quando mai? Voglio dire, se a me mi dicesse vuoi fare il supereroe, dove si firma? Partirei subito, nessun problema. Però evidentemente abbiamo qualche problema su queste categorie, come vedete, no? Perché il supereroe di fatto cos'è oggi come oggi? In qualche modo è l'eroe inflazionato da troppe cose della modernità. Il soggetto moderno che si immagina assolutamente libero da qualunque tipo di limitazione, da qualunque tipo di obbligo, da qualunque tipo di responsabilità ulteriore, e poi invece scopre che non è vero, no? Perché sì, sei un supereroe, però se fai una certa cosa ti ammazzano una ragazza, se ne fai un'altra ammazzano la zia, capirete che amo molto l'uomo ragno da queste cose, eccetera eccetera eccetera, no? Quindi a un certo punto ti rendi conto che le tue azioni hanno delle conseguenze anche se sei un supereroe, e che non solo, ma sei pure a volte stronzo, e se sei stronzo da supereroe sei tanto stronzo, perché come supereroe puoi fare molti più danni di quelli che fa una persona normale nel tuo essere stronzo. Quindi in qualche modo noi vediamo in queste figure che erano invece specchiate un po' come la prima versione di Capitan America, che non aveva nessun dubbio, andava tranquillo col suo scudo libero, via tutti, siamo giusti, gli Stati Uniti vinceranno, la democrazia, eccetera, eccetera. Invece no, noi ci troviamo davanti a questi che sono mezzi tossici, mezzi ubriachi, no? Pensate a Will Smith in quello fantastico, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono una serie di immagini che ci stanno a far vedere cosa? Che l'uomo è molto più complicato. Questo è il punto. La narrativa, da questo punto di vista, l'immaginario, la fiction, sono molto più avanti sulla strada del nuovo paradigma di quanto non sia la scienza o il discorso che normalmente fanno le scienze anche sociali. Mettiamoci dentro pure tranquillamente la sociologia. Perché loro l'hanno capito perfettamente che l'uomo nuovo, quello che dovremmo imparare a conoscere, è proprio quello, è l'uomo un po' cattivo, un po' debole, un po' troppo forte, un po' incapace di gestire le cose, e che quindi deve in qualche misura riarmonizzare tutte queste dimensioni in modo da poterle gestire. Noi non ci riusciamo perché noi abbiamo fatto una serie di scelte per le quali siamo soltanto una parte. Pretendiamo di essere soltanto una parte di noi stessi, ed è una parte che fino a un certo punto va bene, oltre stroppia, come si dice. Quindi qual è questa parte? La parte razionale. No? Noi abbiamo stipulato a un certo punto nel 600, un momento in cui sono successe parecchie cosette, come vedete, che sono umano se sono razionale. E cito il mio bersaglio preferito, che è Cartesio. No? Cogito ergo sum. Tra l'altro, stavo rivedendo quel libro di Hannah Arendt, del quale credo di avervi fatto menzione, che è Vita Attiva, che è un libro magnifico, dove lei dice che il cogito ergo sum altro non è che un'estensione e una precisazione del dubito ergo sum. Quindi il punto centrale è dubitare e non tanto pensare. Però diciamo che nella visione e nella forma che ha preso in ultima battuta questa faccenda, noi abbiamo stabilito in modo, diciamo, transdisciplinare, in modo di senso comune, non di filosofia, che l'uomo è tale quando e in quanto è razionale. Ora, mi pare che abbiamo parlato del cervello triunico qualche giorno fa. Che succede, ragazzi? Sento un discreto casino. Sorcio in bocca, eh? Ok. Allora, dicevamo, il cervello triunico perché ci è utile da questo punto di vista? Perché, come credo di avervi già accennato, dimostra, anche alla luce delle ipotesi della teoria evoluzionistica di Darwin, che non è vero che noi siamo soltanto razionali. Anzi, dimostra viceversa, dimostra che la razionalità è una componente molto importante, nessuno lo mette in dubbio, ma che ci sono altre parti del cervello che hanno altri intenti e che sono altrettanto importanti. A volte addirittura sono più importanti, come vi ricordate abbiamo detto del sistema limbico, col sequestro emozionale, quindi gli accessi di ira, quindi i colpi di fulmine, quindi gli spostamenti improvvisi a velocità e a conti che altrimenti non si sarebbero in grado di fare, eccetera. Questo che cosa ci dimostra e cosa permette al famoso Damasio, che è l'autore che ha messo a punto questa integrazione, diciamo, dello schema di MacLean, di dire? Permette a Damasio di dire che il pensiero razionale non esiste. Pensiero razionale come lo pretendeva Cartesio, perlomeno, ovvero sia che sia esclusivamente e soltanto razionale. Perché quelli dei suoi pazienti che hanno soltanto il pensiero razionale, perché per qualche ragione hanno avuto dei traumi che gli hanno rescisso le connessioni a livello cerebrale tra la neocorteccia e il resto del cervello, e quindi rimane operativa soltanto la neocorteccia, ecco. Quelli che sono solo razionali sono dei malati, sono disabili, sono assolutamente incapaci di gestire la propria vita. Perché? Perché i processi decisionali non funzionano più. Questo per quello che dicevamo, anche se vi ricordate a proposito dell'anima che è una sola, intatta, e no, purtroppo quello che vediamo oggi è che la nostra anima di fatto è una simultaneità di miriadi di processi neurali, è la simultaneità di miriadi, miliardi di immagini neurali che si sovrappongono senza quasi sbavature e ci danno la sensazione di essere noi stessi. Ma se tu vai a prendere un punto del cervello e lo danneggi, ciò che accade in quel punto del cervello scompare dalla tua anima. Non sai più parlare, non sai più cantare, non sai più riconoscere i visi, non sai più renderti conto di quello che stai facendo, non riesci più a decidere. Questo è quello che vediamo, purtroppo, e che sarebbe opportuno cominciare a prendere in conto, perché questo siamo, non altro, quindi sarebbe opportuno averne una minima consapevolezza. Ad ogni modo, Damasio cosa ci dice? Che nei processi decisionali normali, quindi, il contributo sicuramente dello sistema limbico e forse anche del famoso e sottostimato cervello rettiliano è costantemente presente. Il nostro pensiero è complesso e noi riusciamo a pensare, come diciamo, lucidamente solamente col contributo di tutta un'altra serie di fattori che sono le memorie di lungo termine, l'umore, la capacità di interpretare i segnali immaginali e simbolici. Quindi questo nuovo uomo che dovremmo immaginare, questo nuovo modo di guardare il mondo, dovrebbe fare spazio a queste cose. dovrebbe riaprire le porte del sapere a quello che abbiamo tagliato e chiuso fuori. E questo tagliare e chiudere fuori è la nostra attività precipua, perché come credo di avervi detto, noi siamo quelli del paradigma esclusivo, siamo quelli dell'out-out, per cui il sapere o è razionale o non è sapere, non può essere anche qualcos'altro. Il problema è che il mondo ci sta continuando a dimostrare che tutte queste antinomie, tutte queste opposizioni non funzionano, perché appunto noi siamo anima e corpo, noi siamo ragione ed emozione, noi siamo un sacco di cose contemporaneamente, tanto per tornare all'oggettivo. E riusciamo a vivere piuttosto bene, pur essendo così contraddittori da un punto di vista logico-aristotelico. In fin dei conti, chi se ne frega di Aristotele, scusate, senza nessuna offesa per lo stagirita, però insomma, no, ognuno può anche aver sbagliato, essendo un celeberrimo filosofo dell'antichità. Quindi noi riusciamo a gestire le nostre contraddizioni, le nostre differenze, le nostre contraddittorialità, recuperando termini, durante tutta la nostra vita, quindi non si capisce perché non dovremmo riuscire a farlo anche nel sapere. Perché il sapere dovrebbe essere un'altra cosa? Noi siamo un casino, però quando conosciamo dobbiamo conoscere in modo lineare, perfetto, coerente, non sta né in cielo né in terra, infatti non conosciamo più, ovviamente. Quindi questo conoscere dovrebbe diventare qualcos'altro. Per capire un po' meglio ancora questo discorso dobbiamo però aggiungere una specifica al concetto di paradigma. Abbiamo visto finora il paradigma latino, abbiamo visto il paradigma cuniano, quindi una matrice disciplinare ampia, in qualche modo una visione del mondo costruita su di essa. Dice Morat, invece nel vostro testo, che il paradigma di fatto sovrintende alla scelta delle operazioni logiche fondamentali. Che vuol dire? Vuol dire che il paradigma è in qualche misura la cassetta degli attrezzi base, no? Come abbiamo visto da un punto di vista del latino, dove però ci sono le operazioni logiche che noi preferiamo. Allora, tra divisione e unione, noi abbiamo scelto la divisione. Tra disgiunzione e congiunzione, abbiamo scelto la disgiunzione. Queste sono operazioni logiche. No, io, dato, avendo davanti a me due oggetti, li posso separare o unire. Noi li separiamo. E questo è il punto. Il nostro atteggiamento di fondo è un atteggiamento divisivo, quindi paradigma esclusivo, out-out. Non c'è convivenza di quei due oggetti, uno va bene e uno è sbagliato. E se capita il terzo oggetto che non c'entra, facciamo come il piccolo Wally e lo mettiamo in mezzo. Non so se vi ricordate quella splendida scena in cui lui fa il collezionista di cucchiai e forchette di plastica. E poi a un certo punto trova uno di quei cucchiai nuovi che è un po' cucchiaio, un po' forchetta, non so se l'avete visto. C'è la forma del cucchiaio, ma c'ha anche i denti. E sta davanti a questi due astucci con cucchiai e forchette, con sta a fare in mano, dice, questo non è, poi lo poggia in mezzo fra i due perché è l'unico modo di fare. No, noi facciamo solo caselle e il mondo è fatto in modo che quelle caselle le sopporta a stento, spesso, ma non sempre. Quindi dovremmo trovare un modo per rendere le nostre caselle un po' più accoglienti. E magari pure il mondo, già che ci troviamo, non sarebbe una cattiva idea. Quindi, questo discorso è importante perché appunto ci dà il tono del nostro procedimento del conoscere. Una volta che io mi sono orientato al dividere, dividerò sempre. Sarà la cosa che mi viene spontanea, quella sulla quale non mi interrogo mai, quell'ovvio famoso, quello proprio più profondo di tutti, no? Quindi prendete le conquiste della nostra cultura negli ultimi 400 anni e vedrete che c'è solo divisione. Perché voi prendete la concorrenza economica, e che cos'è la concorrenza economica? Scontro di tutti contro tutti per accaparrarsi il bottino, no? Poi prendete la prima versione di Darwin dell'evoluzionismo, e che cos'è? Scontro di tutti contro tutti per accaparrarsi il meglio ambiente, le meglio risorse, le meglio femmine, i meglio maschi, quello che passa al convento, comunque il meglio. Sempre uguale. Poi andiamo avanti col sapere, la scienza, eccetera, eccetera, e che cosa troviamo? Il secondo principio della termodinamica, l'entropia. Tutto si divide, tutto tramonta, tutto crolla, finiremo in un sussurro, in un tanto non c'è verso, perché non è vero. Perché contro l'entropia c'è l'organizzazione. Nascono stelle anche oggi, senza dircelo, pensate, quanto sono stronzi. Stanno lì nell'oro e fanno delle stelle, si sa chi, però lo fa. E queste stelle sono il contrario del disordine, sono l'aggregazione. Noi siamo il contrario della morte, pur essendo la morte. Noi siamo morte di tessuti e nascita di altri tessuti. Siamo Solo che noi la nascita ce la siamo scordata, è rimasta solo la morte, tra una cosa e l'altra. Perché? Perché dividi oggi, dividi domani, alla fine poi ti trovi con degli errori sul gruppone, no? Perché ti sei perso un sacco di cose. Credo di avervelo detto, chi di voi ascolta i News? L'ultimo o penultimo album, come si chiama? Si chiama The Second Law, la seconda legge. La seconda legge è quella che improvvisamente la gran parte dei nostri fisici si è accorta di dover cercare, perché è quella che parla dell'unione e non della divisione. È sempre seconda, perché prima dividiamo, poi facciamo qualcos'altro. Però già il fatto che abbiano cominciato a pensarci è un segno epocale, perché qualcuno ha detto, oh, ma noi descriviamo soltanto i processi di decadimento nell'universo, quelli di nascita? Ci sono passati di mente, sbadati, come sarà sta cosa? Perché c'è un paradigma intero che spinge in quella direzione. Capite perché conoscere è complicato? Perché una volta che tu hai fatto queste scelte, non sappiamo minimamente perché le abbiamo fatte queste scelte, perché accaddero in tempi talmente remoti che probabilmente manco eravamo consapevoli di starle facendo, però fatte queste scelte ce le portiamo dietro e continuiamo a costruire tutta la visione del mondo su quelle scelte, quindi c'è divisione. Noi possiamo parlare quanto volete di cooperazione, di solidarietà, di quello che volete, poi però non funzionano. Oggi men che mai, perché oggi il paradigma è ancora più sfrenato del solito, prima qualcosa che lo frenasse c'era, oggi non c'è più manco quello. Quindi tu ne parli, ma poi la realizzazione viene male, perché lo spirito sotto continua ad essere uno spirito divisivo. Quindi se noi non andiamo a incidere su questi aspetti del paradigma, se noi non diamo veramente credito all'idea di poter lavorare insieme, generare insieme, lasciar che le cose nascano, eccetera, 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 siamo rovinati. Perché il mondo continua a farlo, tutto il cosmo, e noi invece rimaniamo piantati sull'essere per la morte di Husserl, che voglio dire, per carità, ci vuole un certo coraggio, no? A ritenere di essere nati esclusivamente in funzione del momento in cui moriremo. Ma comunque, questo è un po' il succo del XX secolo, no? Il famoso nichilismo, tutte queste cose, perché per forza sono l'esito normale di un atteggiamento che è sempre stato un atteggiamento mortifero, come dirà Maffesoli, no? Dove dice, una delle sue migliori definizioni è: abbiamo un sapere autoptico, cioè riusciamo a vedere i pezzi ma non vediamo la vita, vediamo i pezzi dei cadaveri, giusto appunto, quando un cadavere è morto lo apriamo tutto, non so se avete presente tutti i vari CSI, NCIS, l'ira di Dio del medico legale, che è diventato una delle figure di riferimento dell'immaginario corrente, il medico legale, non so se ci rendiamo conto di questa cosa, no? Come dire, c'ha un suo peso abbastanza significativo, non tanto i medici dei vivi quanto i medici dei morti, che sono proprio l'immagine del nostro fare. Noi siamo tutti in qualche misura medici legali, perché prendiamo una materia che era viva e la trattiamo come se fosse morta, col nostro sapere, quindi direi che va perfettamente bene. Ecco, allora quello è il tipo di sapere che noi abbiamo. Però l'energia vitale non c'è, quella dell'agopuntura, quella che ci tiene in piedi, quella che trasmette i nostri comandi, diciamo, interiori a una velocità che è ben superiore a quella del chimico. Non so se questa la sapete, ma è un'altra delle cose nuove che stanno arrivando. Noi finora ci siamo basati sull'idea della trasmissione degli stimoli nervosi in chiave chimica, attraverso le catene di neuroni con tutta una serie di componenti e di secrezioni assortite. Però con i nuovi strumenti ci si è accorti che la velocità con la quale noi reagiamo, la velocità con la quale effettuiamo le cose, non è compatibile con una semplice trasmissione chimica. Probabilmente ci deve essere anche una trasmissione elettrica o energetica. Pian piano, di nuovo, dopo l'agopuntura, anche da quest'altra parte, cucù, ci saremmo anche noi. Sono 300 anni che non ci vedete, ma siamo qui e siamo anche elettrici. No? Era... Non so se avete visto Hair, Illo Tempore. C'è una canzone che si chiama I Sing the Body Electric, che è bellissima. Quindi abbiamo delle intuizioni, quelli che sono andati fuori, quelli che sono andati in India, in Oriente, spesso e volentieri qualche intuizione ce l'hanno. Però noi continuiamo a comportarci come se fossimo semplicemente meccanici, perché, no, come diceva Durand, che è uno degli autori che vedremo in queste prossime lezioni, se il nostro immaginario si fosse costruito sull'elettricità avremmo tutto un altro mondo, invece se è costruito sulla meccanica, quindi noi, come dire, stentiamo un po' ai voli pindarici e all'immaginazione corrente. Comunque, quindi, il paradigma è anche una questione di priorità di scelte di operazioni logiche, come dicevamo, no? E quindi una delle cose che dobbiamo integrare, risolvere in qualche modo è esattamente questa, ovvero sia essere parte di, accorgerci che è possibile essere anche in un gruppo, è possibile far parte di un contesto ed è possibile di conseguenza avere delle aspettative ad esso connesse. Questa nostra mania di pensare l'universale, quindi di pensare delle cose che siano valide erga omnes, come dicevano i latini, ci costa parecchio, perché poi ci costa anche la comprensione della vita quotidiana, dei contesti normali. Troverete nel libro un forte appello al pensiero contestuale. Al pensiero contestuale. Che vuol dire pensiero contestuale? Vuol dire esattamente altro del pensiero universale, ovvero sia vuol dire un pensiero che prende atto di una specifica situazione e la conosce in quanto specifica situazione, non come esempio di una situazione universale. Non so se questo è chiaro. Abbiamo fatto l'esempio del Vaillant con voi? No. Sapete cos'è il Vaillant?
La diga.
Oh, mi dicono sempre la diga. Ma la diga... La diga non è il problema, la diga è ancora lì, poveraccia. Quella gli era venuta bene. È tutto il resto che è cambiato, perché? E vi faccio un... Credo che il Vaillant sia molto importante. Chi non ha visto lo spettacolo di Alvaro Paolini, consiglio caldamente di vederlo, perché è bellissimo, un monologo in proposito fantastico. Il problema qual è? Che questi hanno fatto questa diga creando un bacino, e in questo bacino c'è cascata la montagna. Quindi la diga è rimasta ferma, l'acqua è uscita e ha fatto una catastrofe. Voi direte, beh, succede, parliamone, non succede. Succede quando tu sei stupido fondamentalmente, e noi, alziamo le mani, lo siamo oggettivamente. Perché? Perché il monte che è cascato dentro al lago artificiale creato dalla diga del Vaillant che al mercato mio padre comprò, si chiamava Monte Toc. Monte Toc, che nel gergo della valle vuol dire Monte Marcio. Ora, per carità. Certo, è un sapere contadino, è un sapere privo di fondamenti scientifici. Gli esperti geologhi sono andati e hanno detto no, questo monte è perfetto, quindi noi facciamo la diga. Però poi quando il Monte Marcio ci casca dentro, secondo me un qualche tipo di problema dovremmo porcelo. No? Perché ci sta dicendo il monte, siete degli stronzi. Ed è vero, questo è il punto. Perché loro avevano ovviamente interesse a costruire la diga lì per motivi elettorali, perché la diga è energia e l'energia è la fonte della modernità e la modernità deve andare avanti senza badare a queste stupide superstizioni popolari. Però poi la stupida superstizione popolare era molto più precisa nelle sue cose che non la tua scienza. Perché la tua scienza spesso e volentieri è asservita ai voleri di qualcun altro. Oltre ad essere in grado di sbagliare perfettamente da sola, spesso e volentieri sbaglia apposta, perché tu non puoi andare a dire a uno no, c'hanno ragione i villici, qui ce la puoi fare la diga, perché quello la diga la fa uguale. Non so se questa cosa è chiara. Però il problema qual è? Che noi abbiamo messo in campo, tra le altre cose, anche quello che si chiama eccezionalismo cognitivo. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo deciso che l'unico sapere attendibile è il sapere scientifico, costruito secondo certi criteri, con certe procedure, con certi metodi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il resto non conta. Quindi una popolazione che vive lì da millenni e si è tramandata il detto per cui quel monte non è così affidabile come sembra, io non la prendo in considerazione, perché lei non ha le evidenze scientifiche, non ha i dati, non ha i numeri, non ha le immagini, non ha i carotaggi, no? Noi sì, quindi noi siamo più bravi. Ecco. Il Vaillant è il risultato. Non è vero. Perché quelli lì ci abitano. Questo è il pensiero contestuale. Quelli lo sanno. Lo sanno nel tempo, negli anni, nelle ossa, lo sanno attraverso una serie di cose che la scienza si è persa, perché sono cose qualitative che tu non puoi trasferire in una cazzo di procedura. Scusatemi la parolaccia, ma è un tema che mi fa veramente girare le palle. Allora, tu non puoi trasferire l'odore dell'aria in una procedura, non puoi trasferire le consapevolezze di chi ha abitato per una vita lì in una procedura, queste cose te le perdi. Se invece fossi disposto ad ascoltarle, ti avrebbero detto: guarda, sto monte non è affidabile, lascia perdere gli strumenti, fai un sapere che riesca a essere contestuale. Tu sei qui, non sei in un posto astratto, non sei in un posto qualunque, non sei in un posto dove i tuoi conti potrebbero andar bene. Sei qui, e se qui ti dico che quello è marcio. Dammi retta. Ma noi non lo facciamo, perché il nostro sapere non è fatto così. Il nostro sapere pretende di essere astrattamente superiore a qualunque tipo di sapere tradizionale, a qualunque tipo di sapere intuitivo, a qualunque tipo di sapere qualitativo, e tutte queste cose le ha tagliate fuori. Per cui noi abbiamo un sapere che di qualità non sa più nulla, ne parla, la riduce a numeretti, la riduce a fasce di riviste, la riduce a un sacco di cose, ma non c'è la qualità. Il pensiero contestuale invece dovrebbe riaprirsi alla qualità e a tutti i pensieri che esistono a parte il nostro, perché ce ne sono a iosa di pensieri. C'è una delle attiviste indiane più importanti che si chiama Vandana Shiva, che è una supporter del microcredito, una supporter della microagricoltura, tutta una serie di cose delle quali tendiamo a parlare poco perché ne pensiamo a Monsanto quando pensiamo all'agricoltura. Invece ci sono tutti quanti gli agricoltori tradizionali, quelli che salvano le essenze, quelli che salvano la biodiversità, tutti questi, che dice giustamente che il nostro tipo di sapere è un sapere di dominio. E lo dice anche Gadamer, che era uno dei nostri più grandi filosofi del secolo scorso, peraltro. Che vuol dire? Vuol dire che attraverso questa struttura che abbiamo messo in atto, quindi il sapere scientifico, noi tendiamo a dominare il resto del mondo, perché il resto del mondo non è in grado di risponderci su quelle basi, perché non ce l'ha i dati. C'ha un sapere vivente, però, che spesso e volentieri è più importante. Allora, noi abbiamo fatto i superiori per 300 anni più o meno. No, siamo andati in giro a raccontare a tutto il mondo come doveva comportarsi, gli abbiamo detto che doveva sbrigarsi ad accelerare la crescita così diventava come noi, tutte queste cose qui, così potranno eleggere Trump anche da qualche altra parte, e ci siamo sbagliati. E poi abbiamo cominciato a tornare indietro e siamo andati dagli sciamani, zitti zitti, nel Rio delle Amazzoni, nelle foreste del Brasile, e gli abbiamo chiesto: sciamano, come le curate voi le cose? Gli sciamani ce l'hanno detto, perché hanno una visione che non è come la nostra, sono più inclusivi, e noi siamo andati a brevettare le soluzioni degli sciamani e ci abbiamo fatto le medicine. Cioè, la gran parte della farmacopea ultimamente funziona così: non scopriamo più niente, andiamo a chiedere a quelli a cui non crediamo, andiamo da uno che non riteniamo in grado di dirci le cose, ma gli chiediamo come farebbe lui, e quando lui ce lo dice lo facciamo noi, e dice: ma guarda che fighi che siamo, perché in questa radice c'è la presenza di questo astratto e di questo altro astratto e di questo componente e di questo microcomponente e tutte ste stronzate. Quello lo sapeva perfettamente, magari non sapeva perché, ma in ultima analisi sapeva più di noi. Quindi noi avremmo bisogno di essere un filo più umili, non un filo, una gomena, autostrada, tanto più umili, perché noi non siamo umili per niente. Mentre invece, appunto, quello che ci dice Morin è questo: sentiamo quelli, anche quelli che ne sanno più di noi, sentiamo anche quelli che non ci sembra evidente che servano, cerchiamo di capire quanti sono quelli coinvolti in un problema per capire il problema, perché se io perdo di vista le prospettive della gente e impongo solo la mia, il problema non lo risolvo mai. È facile, è abbastanza facile, non credo che sia troppo difficile da capire, però in pratica non lo facciamo, evidentemente, no? Perché abbiamo costruito una serie di sistemi, una serie di organizzazioni e di procedure per le quali questo ormai non è più possibile farlo, perché come facciamo a dar retta ai campesinos messicani, agli aborigeni del Rio dell'Amazzone, a tutta gente che non è moderna, manco se veste, insomma, a un certo punto, no? È impensabile, siamo noi i migliori del mazzo, e di conseguenza, chiaramente, poi paghiamo tutti i costi che questo comporta. Quindi il pensiero contestuale è un altro dei punti forti, e come vedete è un altro dei punti che ricompongono. Quasi tutto quello che trovate nel libro di Morin è ricomposizione, è rimessa insieme di qualcosa che noi abbiamo separato. E questo è un messaggio che era già abbastanza chiaro tanti anni fa, tant'è che il nipote di Emile Durkheim, che si chiama Marcel Mauss, scritto Mauss con due S, che era una persona molto interessante, devo dire, a un certo punto, quando gli chiesero cosa occorreva fare oggi, disse: dopo tutto questo dividere, credo che cominci a essere ora di rammendare. Quindi l'aveva capito benissimo com'era la questione. Noi dovremmo tirare fuori un paradigma che sia in grado di rammendarci, perché noi siamo di fatto una serie di come possiamo dire, di lacerazioni assortite, diciamo, una serie di pezzi sfatti e sparsi in giro che necessitano di essere messi insieme, perché altrimenti avremo grossi problemi. Quindi, per rimettere insieme il tutto, abbiamo visto, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di cos'altro, c'è bisogno di rimettere insieme il nostro rapporto con l'ambiente, tanto per dirne una, tant'è che una dei capitoli si chiama Identità terrestre. Noi siamo parte di un enorme, unico contesto, che è quello del pianeta, e questa cosa ci sfugge irrimediabilmente. Ci sfugge irrimediabilmente perché, appunto, come abbiamo detto, no, per certi versi, quando andiamo a prendere l'anello individuo, società, specie, la specie ce la perdiamo, è troppo ampio, tutto troppo lontano, non ci arriviamo, quindi più o meno l'ambiente segue la stessa storia. Però c'è anche un ulteriore problema con l'ambiente, che l'abbiamo rimosso in larga misura anche per colpa di Cartesio, tanto per continuare a piazzare col povero Descartes. Perché? Perché Cartesio, oltre al cogito ergo sum, ha detto un'altra cosa molto importante, che noi siamo composti da due res ben distinte e separate, la res extensa e la res cogitans. La res cogitans è quella che cogita e quindi ci rende umani, la res extensa è quella che tende a non farci essere umani, perché è quella dove ci sono gli istinti, le passioni, i desideri, le cattiverie, gli errori della percezione, c'è un po', diciamo, proprio veramente una chiavica, mettiamola così. Ora, purtroppo, questa res extensa è il nostro corpo ed è pure l'ambiente, cioè tutto ciò che non è la nostra anima razionale. Quindi vedete che Cartesio stabilisce una, come dire, una dicotomia piuttosto rigida da questo punto di vista: da una parte c'è il nostro animo razionale e dall'altra c'è tutto il resto, e tutto sto resto deve essere in qualche misura lasciato a se stesso, abbandonato, condannato, rimosso. Chiaramente uno dei problemi dell'ambiente sta esattamente qui: nel momento in cui tu definisci la res come extensa, hai detto praticamente tutto. Che vuol dire res extensa? Vuol dire cosa misurabile. Dal punto di vista cartesiano, che ha un immaginario terribilmente meccanico, il mondo è soltanto misurabile, non ha nessun'altra qualità. Non c'è un bel posto o un brutto posto, non ci sono energie diverse, non ci sono situazioni variabili, c'è soltanto qualcosa che è misurabile, da cui i famosi assi cartesiani con i quali continuiamo a comportarci. Quando vogliamo capire qualcosa, la prima cosa che tracciamo sono un bel paio di assi cartesiani e operiamo esattamente questa riduzione, no, cartesiana, per cui il mondo è soltanto spazio misurabile, senza nessun tipo di qualità, senza nessun tipo di differenza al suo interno. Chiaramente, fatto questo, te sei giocato qualunque tipo di rapporto con questo tipo di mondo, perché tu sei qualitativamente diverso, quindi tu col mondo hai dei rapporti che sono soltanto strumentali, che è, guarda caso, proprio esattamente quello che noi facciamo. Quindi il mondo lo tratti come un'enorme riserva di materie prime, tanto per dirne una, no? Il mondo lo modifichi come te pare, perché tanto che tu ci faccia la diga o no, è uguale, tanto per continuare col Vaillant e via discorrendo. Voglio dire, c'è anche quest'ultimo capolavoro che hanno fatto i cinesi, che è la diga dei, non mi ricordo più quanti laghi o fiumi sono, 5 fiumi, 7 laghi, insomma non mi ricordo, dove, tanto perché in Cina le cose le fanno sempre su scale impensabili, hanno sbarrato non so più quante gole in un sistema, hanno fatto un lago enorme e si erano dimenticati di pensare che poi l'acqua che ci avrebbero messo pesava. Quindi ultimamente si sono accorti che sono aumentate terribilmente le attività di terremoti in quella zona, perché un lago di quel genere pesa tanto, e questa gli era sfuggita sta cosa. Allora avevamo pensato che sarebbe stato un lago impalpabile, quindi probabilmente dovranno smantellare tutto, insomma tutta una serie di cose particolarmente intelligenti che facciamo ricorsivamente senza imparare mai nulla, perché la storia non è maestra di vita, purtroppo. E quindi capite che il nostro problema con la Terra è un problema piuttosto serio. Ma, e qui avremmo una buona notizia, ci dice Morin, questa situazione così grave verso l'ambiente, perché tenete presente che noi non abbiamo la più pallida idea di quando la Terra ne avrà abbastanza. Noi ci stiamo comportando come se ci fosse ancora tempo, come se fossimo ancora in grado di fare dei cambiamenti, ma non lo sappiamo. Nessuno ha un manuale di uso del pianeta nel quale c'è scritto guarda, il CO2 può arrivare fino a qui e dopo è grave. Stiamo facendo a occhio e chiaramente facciamo a occhio continuando a mantenere i nostri equilibri attuali perché non impariamo nulla. Per cui la resilienza del pianeta, ovvero sia la capacità del pianeta di tornare alle condizioni precedenti un qualche tipo di crisi, per noi è un grosso interrogativo, quindi non ne abbiamo la più pallida idea. Ma, dice Morin, questa cosa offre una circostanza inedita all'intera umanità, ovvero sia dà a tutte le culture un valore comune. Se vi ricordate, abbiamo detto che le culture ad oggi non hanno valori comuni. Non ci sono delle culture che abbiano gli stessi valori e spesso e volentieri non riescono a mettersi d'accordo fra loro perché appunto hanno delle visioni valoriali diverse. Dice Morin che ci piaccia o meno, oggi come oggi, tutti, dall'aborigeno australiano all'inuit, al portoghese, al siriano, abbiamo un problema comune e un valore comune, ovvero sia il pianeta. La Terra ci sta dando una opportunità che era finora impensabile. E questa lui la chiama Schicksalgemeinschaft, comunità di destino. Dobbiamo prendere atto del fatto che ci piaccia o no, tutti siamo coinvolti in questa situazione e tutti dovremmo agire per risolverla in positivo, evidentemente. Ce l'auguriamo caldamente per le generazioni future, se no chiaramente è tutto inutile. Però ecco, questa cosa dal punto di vista muriniano è un po' il famoso silver lining degli inglesi, ovvero sia l'aspetto positivo di una situazione che altrimenti non ne avrebbe molti oggettivamente, no? Però in effetti cosa ci mette davanti l'identità terrestre? Ci mette davanti l'esigenza di ripensarci come esseri contestuali. Perché noi, come dice un altro grande autore che vi cito poco ma che potrebbe essere carino leggere, che è Franco La Cecla, è un italiano, ha scritto dei libri bellissimi. Noi siamo, di fatto, oggi come oggi, perennemente di passaggio nell'ambiente, non ne sappiamo nulla. Non sappiamo nulla che abbia a che fare con il perché dei posti si chiamano in un certo modo, che specie di alberi vi crescono, che fauna c'è, che tipo di profumo hanno i venti nelle diverse stagioni. Un sapere che prima era un sapere incorporato, no? Quello per il quale, so chi di voi vive in piccoli centri o comunque li frequenta, sapete che c'è il pescatore che è in grado di dirti senza aver visto nessuna app che alle 4 pioverà, dove pioverà, come pioverà, quanto pioverà, eccetera, 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 perché lo sa. Perché quel posto ha una serie di variazioni che se tu sai leggerle ti sa dire che tempo farà, quando sarà il caso di seminare, quando non sarà il caso di seminare, eccetera, 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 perché quel posto ha una qualità che noi abbiamo disconosciuto. Noi misuriamo con i satelliti, no? Da sopra, da molto in alto, noi guardiamo sempre da sopra, c'è questa visione strapiombante, come dice Malfesoli, che è bellissima, perché ci sentiamo superiori, quindi stiamo fuori e guardiamo dall'alto, ma quelli che stanno sotto, invece, hanno un sapere che è tutto diverso, e che per quel contesto è molto più preciso di tutti i nostri strumenti, di tutte le nostre previsioni e di tutto quello che volete. Noi, di fatto, dell'ambiente non sappiamo più nulla. No, noi usiamo dei generali, dei nomi collettivi, uccelli, piante, animali. Cioè, che c'era fuori? Beh, c'erano degli uccelli. Che tipo di uccello era? Buio totale. Non ho la più pallida idea di che cosa c'è da ste parti, cosa ci passa, cosa non ci passa. Se mi devo sorprendere quando ne vedo uno, dici, sta a fare questo qui. Però se io non so di che parlo, chiaramente quello è un uccello come tanti altri, dov'è il problema? Per esempio ci sono starne e svassi che stanno scendendo a sud in un modo impressionante. C'è qualcuno che riconosce una starna qua in mezzo? So domandone questa, altro che come dire. Ecco. Però le starne prima stavano al lago di Zurigo, si fermavano in Svizzera perché erano degli animali di questo genere. Adesso te le trovi al lago di Bolsena. Sono quelle nere che hanno una mascherina bianca davanti al viso, sono anche abbastanza riconoscibili, non sono particolarmente difficili da... Mentre gli svassi sono quelli che hanno una cresta fantastica e si immergono e nuotano per un tempo impensabile. Tu stai lì, sei affogato, tu è andato a finire. E poi te esce da qualche parte molto più lontano e ci ammazzate. Complimenti allo svasso. Allora, ecco, tutte queste cose ti insegnerebbero qualcosa se tu gli stessi a sentire un minimo. Però tu c'hai gli uccelli, c'hai le piante, c'hai gli alberi, non sai un accidente di quello che succede. Perché tu con l'ambiente non hai nessun tipo di rapporto. Quindi non ti accorgi se ci sono troppe mosche, se ci sono troppe. Perfino troppe. Come si chiamano quelle con tutti i coccinelle? Tutte queste cose non te ne accorgi perché per te è tutto, tutto regolare, non c'è niente di importante da sapere in proposito. Ecco, questo è una delle cose che andrebbero risolte e corrette. Perché se tu cominciassi a sentire questo e a capire questo, probabilmente stimeresti molto di più le culture che invece esistono soltanto in questo tipo di rapporto col mondo. Perché tutte le culture tradizionali, in larga misura quelle aborigene, quelle le famose primitive, tra virgolette, con le quali ci confrontiamo noi oggi, sono perfettamente inserite all'interno del loro contesto. Ed essendo inserite all'interno del loro contesto, non lo distruggono, non lo sfruttano troppo, riescono a mantenersi in equilibrio con esso. Siccome noi col nostro contesto non abbiamo nessun rapporto, l'idea di sfruttarlo troppo manco ci viene in mente. Anche se poi te lo spieghiamo a chiare lettere che non si vanno avanti perché finiscono le cose, no? È un concetto che non c'entra in testa. Quindi, come vedete, anche l'identità terrestre è un argomento che andrebbe reinserito, reinsegnato, rimesso in auge, fatto comprendere attraverso chiaramente anche altri canali, perché qui si tratta di pratica, si tratta di osservazione, si tratta di esperienza sul campo, si tratta di andare nella natura e sapere cos'è la natura, perché dalla televisione tutto molto bello, ma non ti dice assolutamente niente. 5 minuti. Allora, stavamo vedendo quali erano questi saperi richiesti dal buon Morà. Sull'incertezza non ci tornerei più di un tot perché ne abbiamo parlato estensivamente, però c'è da far collimare un paio di cose andandolo a recuperare un po' di idee che abbiamo buttato lì da un po' di tempo, perché una delle cose più interessanti del testo è anche relativa al che facciamo, no? Perché prendere atto di tutte quante le cose che non vanno è relativamente facile, però suggerire qualcosa, qualche tipo di misura, qualche tipo di contromisura potrebbe non essere una cattiva idea. E perché questo abbia un minimo di senso, Morin chiama in causa un concetto che lega più o meno tutto quello che abbiamo detto finora, che è quello di ecologia dell'azione. Che vuol dire ecologia dell'azione? Prima di tutto dobbiamo capire che cosa significa ecologia, nel senso che noi abbiamo una comprensione del termine un po' così, un tantino labile. Di fatto ecologia è una categoria ed un approccio scientifico e conoscitivo che è già al di là del paradigma moderno, perché ecologia di fatto è un sapere relativo a tutto ciò che coopera, collabora e coesiste all'interno di un particolare ambiente. Quindi è una, come dire, un'esortazione a essere transdisciplinari. Ed è un'esortazione ad applicare un pensiero contestuale, perché come saprete non è che esiste l'ambiente, ma esiste uno stonfo di ambienti che noi chiamiamo biotopi, ovvero sia dei piccoli contesti particolari che per le specie che vi esistono costituiscono di fatto il cosmo e l'ambiente. Questo biotopo va da un fiore a pianeta, tutto sommato, se vogliamo essere estremi nella questione. Saprete che in Brasile, nella foresta delle Amazzoni, che è uno degli ultimi scrigni, diciamo, di biodiversità del pianeta, esistono delle specie che vivono all'interno di alcuni calici di fiori di particolari alberi. Quindi il loro mondo è il fiore dell'albero. Saprete che esistono alcune specie che sono terribilmente coinvolte nell'insieme del contesto, no? Pensate per esempio alle api. Forse avrete letto ogni tanto parte qualche messaggio allarmistico su Facebook sul fatto che se scompaiono le api dureremo poco. Beh, è vero. E hanno una brutta tendenza a scomparire ultimamente, non sappiamo per quale ragione ancora, perché appunto abbiamo talmente perturbato tutti gli ambienti che batte la pesca qual è il motivo per cui non troviamo più le api. Saranno i cellulari, saranno qualche tipo di additivo che abbiamo messo nei concimi, sarà qualche tipo di spray per i nostri profumi. Non ne abbiamo la più pallida idea, ragazzi. Io vorrei che questa cosa vi entrasse in testa, perché è opportuno che uno lo sappia. Noi abbiamo immesso nell'ambiente migliaia di particelle nuove che non sappiamo assolutamente cosa fanno, se hanno conseguenze, se non hanno conseguenze, per chi hanno conseguenze, ci sfugge completamente. Non solo, ma nell'idea sbagliata che noi siamo delle monadi assolutamente impervie all'ambiente che deriva dalla famosa distinzione cartesiana, eccetera, eccetera, noi non ci siamo manco mai posti il problema di che tipo di danno potrebbero farci le cose che abbiamo addosso. Perché noi ci immaginiamo come delle monadi e quindi non immaginiamo che la tinta di sta maglietta mi possa passare nel flusso sanguigno, cosa che invece fa, perché le mie cellule sono dotate di membrane, la mia pelle non è uno schermo, la mia pelle è un filtro, ma tante cose non le filtra. Ultimamente poi con tutte le nostre straordinarie nanotecnologie, pure volendo, perché quando li fermi sono talmente piccoli, quale dovrebbe essere il setaccio adatto per fermare questo genere di cose? Per cui noi, se andiamo a fare delle analisi del sangue un tantino più sofisticate di quelle che si fanno normalmente di routine, scopriamo di avere nel sangue dai 700 ai 1200 elementi che non sappiamo assolutamente né come ci sono finiti né cosa potrebbero farci. Tanto per darvi qualche piccolo assaggio dell'esame di rischio ambientale che c'è alla magistrale, no? Questo è il punto. Noi non abbiamo la più pallida idea. Noi pretendiamo di sapere, ma non sappiamo una beata ceppa di niente, manco di quello che ci riguarda proprio nell'immediato. Capite? Quindi, insomma, questo sarebbe opportuno capirlo una volta per tutte. Noi stiamo perturbando a dei livelli che ci sfuggono completamente. Non sappiamo assolutamente cosa è che fa i danni. Vediamo i danni, quelli sì, quelli li registriamo senza nessun problema. Quindi abbiamo migliaia di specie animali e vegetali che scompaiono ogni anno, abbiamo il dissesto idrogeologico, abbiamo tutta una serie di cose. Però poi, dopo, che questo possa o meno essere colpa nostra, come possa essere colpa nostra, se per caso c'entriamo, non abbiamo più pallida idea, non abbiamo idea delle conseguenze di Chernobyl, non abbiamo idea dell'impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero avere su di noi, quindi questo potrebbe essere un disastro, il cellulare che abbiamo in tasca potrebbe essere un disastro, non lo sappiamo, semplicemente non lo sappiamo. Quindi entriamo nell'ottica che l'incertezza è la condizione, che ci piaccia o no, anche se ci dicono tante altre cose, non è vero, sono balle, perché non abbiamo la più pallida idea. Diciamo che finora non si è testimoniato nulla, ma quant'è che andiamo in giro con i cellulari di ultima generazione? O con i primi cellulari? 20 anni? E 20 anni sono pochi per vedere i danni, se ci sono dei danni. Quando cominceremo a contare i danni faremo come l'amianto. Oh, come ci è venuto in mente? Pensa un po'. Però comunque, ecco, insomma, diciamo che ci sono ottime ragioni per essere abbastanza scettici su tutta questa faccenda. Quindi il discorso dell'ecologia dell'azione in qualche modo va in questa direzione, ovvero sia prende atto del fatto che le perturbazioni che noi causiamo all'interno del sistema e del contesto possono avere una serie di conseguenze che ci sfuggono. Questo è il punto centrale della questione. Quindi, come vedete, mette insieme dei concetti forti: azione, ambiente, contesto, conseguenze. Vi ho parlato della teoria del caos? L'effetto farfalla.
Ah, l'effetto farfalla.
Ok. Allora, abbiamo detto al tempo, e lo ribadisco, che questa scoperta piuttosto recente che fonda la teoria del caos è devastante da molti punti di vista. Questo è un altro. Perché è devastante da molti punti di vista? Perché di fatto ci toglie dalle mani l'unico strumento grazie al quale avevamo creato tutto il conoscere sperimentale con il quale ancora oggi continuiamo ad andare avanti. Vi ricordo che l'esperimento è un'attività di ricerca svolta in un ambiente controllato, il che pone la questione di che tipo di controllo si attui sull'ambiente. Il controllo che si attua sull'ambiente di norma ha a che fare con la messa in evidenza di alcuni parametri e con la soppressione di altri. Quindi l'ambiente è controllato perché A, B, C e D non li controllo, non li faccio proprio agire, e gli altri li faccio variare in modo misurabile per rendermi conto delle condizioni, delle conseguenze, eccetera. Questa scelta dei parametri che utilizzo e quelli che non utilizzo si è fondata fino ad oggi su un principio di apparente buonsenso, ovvero sia: a minima variazione corrisponde minimo effetto e di conseguenza io posso non interessarmi di questo. Ci siamo fin qui? La teoria del caos revoca irrimediabilmente questa questione. Perché cosa ti dice la teoria del caos? Ti dice che a variazioni minime possono corrispondere effetti assolutamente fuori scala. Non è casuale, l'immagine è molto bella, è molto zen, e ti dice esattamente questo: il battito di un'ala di farfalla, che diciamo è uno degli eventi meno significativi del pianeta, può causare il terremoto, il turbine, lo tsunami, tutta una serie di cose. Perché? Perché ci sta dicendo esattamente questo, che noi non siamo in grado di valutare le conseguenze delle azioni. Detto alla morale, noi facciamo cose e non abbiamo la più pallida idea di che cosa abbiamo fatto. Immaginiamo di saperlo, perché l'abbiamo fatto ovviamente per un qualche tipo di ragionamento, voglio dire, mi auguro spesso, ma a volte ho dei dubbi, ma facciamo conto che. Però è chiaro che nel momento in cui io cambio la mia idea di conoscenza e mi rendo conto che la mia conoscenza è approssimativa, è sottoposta a tutta una serie di pressioni, eccetera, il mio agire dovrebbe essere un tantino più cauto, perché io non lo so cosa faccio. Non lo so fin dove arriveranno le conseguenze del mio agire. Avete presente quando lanci il sasso, non stagno tutte le onde, no? C'è una canzone del Genesis che è bellissima, si chiama Ripples, che è esattamente su questo, no? Tu scagli il sasso, ma dove arriveranno ste onde? Non ne hai la più pallida idea. Né quando arriveranno, perché non c'è soltanto un problema di spazio, ma c'è pure un problema di tempo. Ripeto, noi non siamo assolutamente in grado di dire quali sono state le conseguenze di Chernobyl, perché ancora è presto. Tristemente presto, perché i tempi sono lunghi, i tempi del mondo, i tempi geologici, i tempi di decadimento degli isotopi sono molto più lunghi delle generazioni umane. Quindi noi stiamo, come dire, mettendo le mani in situazioni e contesti che non capiamo minimamente. Non so se ve l'ho raccontata la faccenda delle scorie radioattive. Allora, a un certo punto qualcuno ha avuto un lampo di genio e ha detto: ok, allora noi adesso stiamo facendo le centrali oggi, no? Però queste scorie radioattive dureranno perlomeno per 10.000 anni. Quindi toccherà avvisarli quelli di fra 10.000 anni che hanno le scorie radioattive, perché magari no? Ecco. E hanno fatto un pool di esperti di tutte le discipline del pianeta per trovare un modo per spiegarci con i nostri successori di fra 10.000 anni. E non c'è stato verso. Non c'è stato verso, non siamo in grado di sapere chi ci sarà, che tipo di tecnologie utilizzerà, che lingue parlerà, come farà a valutare quello che noi riteniamo rischioso. Non c'è, semplicemente non siamo in grado. Quindi noi abbiamo generato un problema che non è manco comunicabile al di là del risolvibile, che ci sfugge completamente. Perché gli Stati Uniti che fanno, come saprete, avendo tanti deserti, fanno un buco in mezzo al deserto, le caricano dentro tutto, arrivederci e grazie. Ma qui dove li mettiamo? Oggi che c'è questa simpatica sindrome NIMBY, non so se avete mai sentito parlare della sindrome NIMBY, che vuol dire not in my backyard, cioè dappertutto ma non nel mio cortile di casa. Il problema è che qui tutti i punti sono cortili di casa di qualcuno, no? C'è questa piccola, questa questione che è sfuggita un attimo, che non ci sono dei luoghi dove non c'è qualcuno che non vuole che gli vai a rompere le palle, perché ragioniamo tutti allo stesso modo. Se tu non vuoi le scorie radioattive a casa, perché lui dovrebbe volerle? Infatti noi avevamo manco lui, e manco lui, e manco lui, e quindi noi queste scorie radioattive ce le stiamo mandando avanti e indietro in treni piombati di qua e di là, sperando che qualcuno se le accatti. Ma vi rendete conto della questione? O no? Perché è piuttosto grave. Vuol dire che noi regolarmente agiamo senza porci alcun problema delle conseguenze. E parliamo di conseguenze non, vabbè, che sarà mai finisce, no? 10.000 anni di conseguenze. È abbastanza importante tenerla presente sta cosa, perché noi ci stiamo comportando sempre e solo così. Quando Beck in Condizione Umana ci parla dei rischi globali, ci dice esattamente questo. Oggi anche quella presunzione di come dire, ricerca di lungo periodo che si faceva prima non è più possibile, perché stiamo operando su una scala talmente vasta che non c'è modo di fare degli esperimenti. Non li fai gli esperimenti. Tu fai e poi vedi che succede. Stop. Noi siamo in laboratorio. Tutti. Non so se questa cosa è chiara. Mentre prima dicevi: ok, allora provo il farmaco, lo provo per 5 anni, no? Poi hanno detto: no, troppi 5 anni, i tempi della tecnologia non sono questi, i tempi della ricerca, i tempi dell'economia soprattutto, quindi allentiamo, ok, proviamo il farmaco per 2 anni, però perlomeno facevano finta di provarlo. Oggi come oggi, ma come li testi gli effetti di un cellulare? tanto per dirne una. Come li testi gli effetti dell'internet degli oggetti? Che fai? Crei un punto dove c'è una specie di Truman Show che funziona soltanto lì e vedi che succede fra le varie cose? No, tu lo fai perché tanto la tecnologia tira, la gente è entusiasta, eccetera, eccetera, ma stai mettendo in rete talmente tante cose che offri a chi è in grado di entrare in rete e a manipolare la rete delle possibilità di intervento e di intrusione che sono inimmaginabili, non ne abbiamo idea. Non so se mi spiego. Poi dice, com'è che c'è l'incertezza e te senti l'ansia? Ma come fai a non sentirti l'ansia in un contesto del genere? Devi stare proprio esercitato forte. Però stiamo ragionando esattamente così. E quindi cosa ci dice invece Morin? Dovremmo fare diversamente. Certo, il condizionale di Brammatica. Però, dice il nostro amico, i progetti, no? Quelle cose che agitiamo trionfalmente, regolarmente ogni volta che succede qualcosa, dovrebbero contemplare anche la possibilità che le cose vadano male. Ma noi siamo talmente convinti che il progetto sia in qualche modo cogente, che risponda a realtà, che una volta fatto bene il progetto, questo progetto poi non funziona, non ci viene in mente manco lontanamente, anche se poi ogni volta vediamo che succedono cose che non avevamo preventivato, che succedono i famosi effetti perversi di cui vi parlavo l'altra volta, no? Quelli che pesti i piedi per terra e ti sporchi tutto di fango per fare i capricci. Eppure è normale, quindi tu dovresti cominciare a renderti conto che tra il tuo sapere progettuale e la realtà c'è una differenza. E dovresti essere pronto a dire, allora, se il mio progetto a un certo punto comincia a fare cose che io non presumevo non dovesse fare, lo fermo, torno indietro, lo correggo, cerco di rimetterci, non vado avanti perché ormai ho cominciato, perché così facciamolo. D'altro canto, una volta che tu metti in campo regolarmente progetti che valgono decine di milioni di dollari e di euro, come li fermi poi? Tenete presente che soltanto la questione delle Olimpiadi di Roma, che non è manco un progetto, ma una cosa che tutto sommato, però perché la si mettesse in campo e la si cominciasse, già ci è costata milioni di euro. O centinaia di migliaia forse, insomma comunque tanti soldi, perché tu comunque spendi per fare queste cose. E in un tempo come il nostro, dove ben sappiamo che quello che conta è la massimizzazione degli utili, chi è che torna indietro quando vede che le cose non stanno andando esattamente come aveva immaginato? Chi è che dice, ok, ho speso quei 500 milioni, però va bene, uguale, tranquilli, non è evidentemente realistico. Però in qualche modo toccherà che riusciamo a metterle in ordine queste cose, perché non possiamo continuare a fare le cose a cazzo, perché tanto ormai abbiamo cominciato. Il tempo sta finendo. Non è detto che se ne possano reggere ancora tante di queste iniziative brillanti. E quindi bisognerebbe che cominciassimo a ridurre un po' la portata, a fare qualcosa di diversamente organizzato, no? Per esempio c'è un autore che si chiama Jeremy Rifkin, che è un futurologo, dicono. Io devo dire che, per quanto non mi piaccia molto la parola, riconosco che ha centrato svariate cose. Ha scritto una serie di libri prima che le cose accadessero, che poi si sono rivelati perfettamente centrati su quello che accadeva. Se ne volete uno interessante in generale, si chiama L'era dell'accesso, ed è molto molto bello. Ma ultimamente ne ha scritti altri, uno sull'empatia, che guarda caso è un altro degli argomenti di Morin, e uno sulla quarta rivoluzione industriale, che sarebbe quella dell'idrogeno. Ovvero sia del fatto che noi avremmo delle tecnologie che ci potrebbero mettere in condizione piuttosto rapidamente di avere delle fonti di energia pulite, e che non si capisce perché non facciamo, o meglio, si capisce perfettamente perché non le facciamo, perché la produzione di energia da idrogeno sarebbe una produzione diffusa. Vuol dire che ognuno di noi sarebbe in grado di generarsi l'energia di cui ha bisogno. Avremmo bisogno di infrastrutture molto più elastiche, molto più complesse, ma di fatto non ci sarebbero più monopoli di gestione delle fonti di energia. E guarda caso, il problema è esattamente quello, che quelli che hanno la gestione dell'energia oggi non vedono perché dovrebbero rinunciare a questo strumento di pressione globale per fare un favore all'umanità. E quindi noi continuiamo con gli idrocarburi, continuiamo con i gas, continuiamo con i metani, no? Che sono tutti quanti quelli sui quali c'è qualcuno che può chiudere un rubinetto e dire, allora adesso che fai? Che ti tengo per le palle, visto che te scaldi col mio gas, cucini col mio gas, vai in giro con la mia benzina, eccetera, eccetera, eccetera. dividere, mai unire. E questo è il punto. Ci sarebbero le tecnologie per unire. Sarebbero delle tecnologie che porterebbero, secondo la riflessione di Rifkin, che devo dire continua a essere un analista estremamente sottile, forse un po' troppo ottimista, però ogni tanto un po' d'ottimismo male non ci sta. A cosa porterebbe? Porterebbe alla costituzione di macro entità regionali. Che vuol dire? Vuol dire l'Europa, parte dell'Asia, l'Africa, gli Stati Uniti, l'America del Sud, perché le tecnologie di oggi e la cultura di oggi e ciò che abbiamo fatto finora sono chiaramente inadatte ad essere gestite dagli stati-nazione. Gli stati-nazione sono superati, ragazzi. Tornare alla lira, uscire dall'Europa, sono cose patetiche, ci costeranno tanto, ma siamo superati, sono lotte di retroguardia, non è più il tempo. Anche perché gli stati-nazione hanno combinato molti più pasticci di quelli che hanno suonato tra una cosa e l'altra. E questo lo dicono degli studiosi che in Italia vengono citati con una certa fatica, però no, dobbiamo pure accettare che abbiano delle buone idee. C'è un testo che si chiama Impero, scritto da Tony Negri, che forse avrete sentito nominare, un suo collega francese. Tony Negri è un ex ideologo delle Brigate Rosse, quindi non lo vediamo molto bene. Però diciamo che da parecchio tempo ha una riflessione non proprio particolarmente ortodossa, ma una cosa che ha messo bene in luce è questa, che stiamo tornando verso gli imperi probabilmente, perché gli imperi, i problemi di razzismo e di genocidi non ne avevano, ne avevano altri, però riuscivano a permettere una convivenza molto più morbida, molto più produttiva, molto meno complicata. I stati-nazione cosa fanno? Estremizzano un aspetto, ovvero sia, o sei come me o te finisco. Detto proprio brutalmente, ma il problema delle dicotomie è sempre questo. Lo Stato-Nazione è out-out, realizzato. L'impero può essere et-et. Quindi il movimento, dice Rifkin, è verso compagini di questo altro genere, compagini che lavorino su una solidarietà costruita su basi diverse dall'appartenenza etnica. La solidarietà fondata sulle basi dell'appartenenza al genere umano, alla specie umana. Non so se ieri la professoressa Picchio ha cominciato a parlarvi di cittadinanza globale, però è il tema che tratterà la prossima lezione. Allora, cioè, ci sono tutta una serie di possibilità laddove noi correggessimo il paradigma e cominciassimo a ragionare su altri modelli, perché se continuiamo a ragionare con i modelli correnti, qui stiamo e qui restiamo, perché qui ci ha portato il paradigma. E citando sempre Einstein, non si risolve un problema col pensiero che l'ha generato. Bisogna cambiare pensiero, non rompere il problema. Questo è il nostro, no? Di nuovo, il problema che abbiamo normalmente noi. Il famoso nodo di Gordio, non so quanti di voi abbiano un minimo di conoscenza mitologica, sarebbe opportuno perché si presta molto bene. Il nodo di Gordio qual è? Che tu a un certo punto c'è sto nodo che bisognerebbe scioglierlo per ottenere chissà cosa, t'arrivi con la spada o tagli a metà. La spada è uno dei simboli dell'esclusivo, no? L'out-out fatto strumento è la spada. Quindi il problema è questo: davanti alla complessità del mondo tu operi separando il mondo in due parti e dicendo che una è buona e l'altra è cattiva, cosa che noi stiamo facendo, ripeto, da millenni, con risultati sempre meno soddisfacenti, purtroppo. Quindi, fin qui ci siamo? Quindi l'ecologia dell'azione è questo, ovvero sia è cominciare a prendere atto che le difficoltà e i problemi della conoscenza, la complessità del mondo che abbiamo creato attraverso questa enorme ipertrofia della tecnologia e della ricerca scientifica, priva di un ancoraggio etico, priva di un ancoraggio morale, priva di una consapevolezza emotiva, ecco, tutto questo deve essere affrontato con molta più cautela, con molta più umiltà e riuscendo a dire che certe volte le cose possono andare male e riuscendo ad operare sulla scorta di questa opportunità e di questa considerazione. Quindi se tu hai un progetto e questo progetto non si sta sviluppando secondo quello che tu ritieni, non devi dire vabbè lo correggerò dopo, devi dire mi fermo, aspetta un attimo, anche se mi costa. Quindi evidentemente bisogna pensare a diversi modi di finanziare i progetti. Bisogna tagliare le zampine ai mercati un tantino probabilmente e decidere che certi progetti sono importanti per la specie, per l'Europa, per l'America e che quindi i cittadini si mettono le stramaledette mani in tasca e pagano. Come vi ricordo, no? abbiamo detto, la redistribuzione delle risorse, non è un problema di qualcun altro, è un problema nostro, semplicemente. E io preferirei infinitamente essere io a pagare la ricerca scientifica che non le varie multinazionali, i vari gruppi di pressione, le varie Monsanto, Pfizer e compagnia cantante, no? Ne sarei orgoglioso e lieto. Peccato che non ci si riesce, perché il mercato, ovviamente, no? Quindi, detto questo, l'ultimo dei punti interessanti della questione è quello dell'empatia, ovvero sia del recupero all'interno del nostro paradigma di tutto ciò che ha a che fare con il versante emozionale dell'essere umano. Versante emozionale che, come abbiamo detto, con Cartesio è stato messo alla berlina, è stato praticamente rimosso. Noi siamo solo razionali, le emozioni ci perturbano, le emozioni ci fanno errare, quindi dobbiamo tenere la testa fredda, farci i nostri bei calcoli di opportunità strumentale o economica e sorvolare su tutto il resto, contro ogni evidenza. Però, c'è un però evidentemente, no? Abbiamo detto, il paradigma ha delle ramificazioni che spesso e volentieri ci sfuggono. Una delle più interessanti da questo punto di vista è la definizione di intelligenza. Non so se qualcuno di voi ha fatto il QI, non so a che punto è nel QI, se sapete cos'è il QI, che a giudicare dagli sguardi mi sembra che... Il QI è un affare che serve a misurare il quoziente intellettivo. Allora, questo affare che serve a misurare il quoziente intellettivo, guarda caso, è composto praticamente unicamente da quiz che sono topografici, geometrici e matematici. Il che vuol dire che noi riteniamo intelligenti coloro che sono molto bravi in matematica, logica e similia. Che guarda caso sono proprio gli strumenti del paradigma. Ma guarda, come mai? Non so se vi siete mai chiesti perché uno può essere intelligente, deve saper fare di conto, conosce la matematica. Io non ho mai capito il motivo oggettivamente. Per fortuna non solo io, ma anche un altro che si chiama Howard Gardner si è posto questo problema, e qualche tempo fa ci ha dimostrato in modo abbastanza conclusivo che effettivamente esistono almeno 7 tipi di intelligenza diversi, uno dei quali è il logico-matematico. Ora la domanda è: che fine hanno fatto gli altri 6 tipi di intelligenza nelle nostre società? Perché sub Cartesio noi solo quello abbiamo valorizzato. No, se sei intelligente devi essere un ingegnere. Io ancora mi ricordo le litigate con un amico dei miei che mi riteneva estremamente intelligente. Quando gli dissi che non facevo più astrofisica ma andavo a fare scienze politiche, mi cominciò a fare una guerra di quelle spietate, perché cioè, almeno devi fare l'ingegnere. Ho detto, ma manco morto, proprio non ci sono dubbi, non mi passa manco per l'anticamera del cervello andare a fare l'ingegnere. Perché? Perché l'ingegnere è il modello dell'intelligenza cartesiana. E noi continuiamo a ragionare sulla base di questo modello per qualunque tipo di attività. Se sei intelligente, se tu vai a cercare uno che fa selezione del personale, uno che vende bene, uno che deve fare i conti, comunque gli fa il QI, che misura soltanto un'intelligenza che in tanti casi non c'entra niente. Non solo, ma il QI non è manco predittivo. Voi direte, che vuol dire? Vuol dire che se tu misuri il QI di un bambino, e questo è particolarmente alto, questo non è assolutamente statisticamente significativo per il tipo di successo che questo bambino avrà nella sua vita. Anzi, aggiungo io, probabilmente, vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi te chiedi, per quale motivo la selezione del personale ancora oggi verte quasi esclusivamente sul QI, quando ci sarebbe invece un altro tipo di indice che si chiama PONS, che è il profilo di sensibilità non verbale, che ha un tasso di predittività del 92%. Vuol dire che un bambino che si dimostri molto portato sulla scala di questo indice, nel 92% dei casi avrà successo da grande. Cosa misura il PONS? Misura una delle intelligenze di Gardner, che è l'intelligenza interpersonale. Ops! Diamine, c'è l'intelligenza interpersonale e c'è anche l'intelligenza intrapersonale, pensa un po', ovvero sia quella del famoso conosci te stesso di cui stiamo parlando da mesi a questa parte. E poi c'è l'intelligenza spaziale, c'è l'intelligenza cinestesica, ce ne sono svariate, l'intelligenza musicale, l'intelligenza linguistica, perché puoi essere un genio anche se parli 15 lingue e non sai fare i conti. Puoi essere un genio se sei un eccellente giocatore, anche se sei apparentemente non troppo brillante. Puoi essere un genio se sei un grande ballerino. Non so se avete visto mai Billy Elliot, che è uno dei film più belli. Ecco, perché quello deve essere meno intelligente di un ingegnere?
Un luogo comune.
Non è un luogo comune, è il paradigma. Questo è il problema. Il paradigma a noi ci ha convinto che tu sei intelligente se sei concorde col paradigma. Se invece non sei concorde col paradigma, non conti. E la tua intelligenza è sprecata. E ad oggi, anche se questa cosa la sappiamo, tant'è che poi sono comparsi dei tipi di liceo dove questo riecheggia, no? Pensate agli artistici, musicali, tutta una serie di cose. Ma siccome è rimasto sulla superficie il discorso, non cambia nulla. Perché tu esci con splendidi voti da un liceo musicale e poi vai a fare il facchino per Amazon. Non vai a suonare, perché a che serve uno che suona? Questo è il problema. Se tu non ribalti gli equilibri di valore e non rendi queste considerazioni parte dei valori che definiscono la stratificazione sociale, non cambi niente. Perché tutti diranno, ah sì, tuo figlio è un eccellente ballerino, poi si diranno, sì, però non mangia, e andranno via tutti contenti d'averti fatto presente che c'hai un fallito a casa che balla. E questo è il problema, no? Perché se non c'è un riconoscimento sociale di questa intelligenza, il fatto che effettivamente si può essere intelligenti in tanti modi diversi, rimaniamo sempre lì, che noi vogliamo gli ingegneri, e poi abbiamo gli ingegneri che vadano alla qualità e fanno i lavori che fanno, giustamente. D'altronde, chi c'è di meno adatto al mondo per valutare la qualità? Gli ingegneri. E noi che abbiamo scelto per valutare la qualità? Gli ingegneri. Perfetto. Che altro vuoi dalla vita? È fatta. È fantastico. Gente che ragiona esclusivamente in termini meccanici e numerici e valuta la qualità. Vabbè, comunque, insomma, queste sono le cose divertenti che noi ci troviamo davanti. Questo discorso delle intelligenze multiple fa parte di tutto quello che abbiamo detto e vi siete sentiti dire da me e dai miei collaboratori sulla questione della intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva è in qualche misura un ossimoro, abbiamo già detto più volte. Che vuol dire? Vuol dire che sono due termini che non dovrebbero stare insieme, alla luce del paradigma cartesiano, evidentemente, no? Perché intelligenza, secondo Cartesio, è fredda, lucida, logica, numerica, mnemonica, e emotivo è tutt'altro. Quindi, come vedete, i segni di integrazioni paradigmatiche, o comunque i semi del nuovo paradigma, li stiamo seminando da un po', perché se ne sono accorti in tanti che è importante rimettere insieme i pezzi, rammendare, come diceva Maus. E il libro di Morin serve esattamente a questo, a dare degli strumenti che permettano di diventare dei sarti del sapere e della propria vita, perché la nostra vita è a brandelli esattamente come il sistema nel quale dovrebbe trovare un senso. Quindi questo è il punto, ed è sarebbe opportuno che lo pensaste in qualche misura, non dico mettervi lì e fare meditazioni trascendentali, però tentate di riflettere su questo anche nella prassi di vita, perché noi viviamo male nella grandissima parte dei casi, viviamo male perché ci fanno vivere male per certe ragioni, e questo ci purtroppo è un nome collettivo senza grandi responsabilità. Questo è un processo, come vedremo dalla settimana, o giovedì probabilmente, è un processo che sta andando avanti da millenni. Quindi è difficile trovare un colpevole, se non in qualche misura noi stessi per estensione, ma insomma con tanta attenzione. È un processo che deve essere in qualche modo reso consapevole e riorientato per quanto possibile, però chiaramente abbiamo visto che non è facile, perché il paradigma nel quale noi ci troviamo, che è il paradigma della modernità, il paradigma della razionalità strumentale, dell'economicismo, l'abbiamo detto in tutti i modi possibili e immaginabili, ha fatto il mondo a sua immagine e somiglianza, e quindi il mondo funziona male oggi perché la discrepanza al paradigma è sempre più lontana, capite? Però come fai a modificarlo? Come fai a chiedere a qualcuno che voti contro se stesso e prenda delle misure? A meno che questo non sia uno particolarmente illuminato, però certo non sembra particolarmente facile né ovvio. Boh, staremo un po' a vedere, ma comunque. Domande? Ok, direi che per oggi basta. Ci vediamo giovedì.